nota la data 6 ottobre, è una mente. Porto all'attenzione di codesto comitato che le soluzioni licenziate dal CAL in data odierna circa il riassetto delle province 4 più 1 e 5 più 1 licenziate dal CAL stesso non sono affatto rassicuranti per Prato. Mi spiego, perché Filippeschi, sindaco di Pisa e presidente CAL, molto vicino al governatore Rossi, ha fortemente voluto e ottenuto il 4 più 1 con accorpamento di Lucca Massa a Pisa Livorno, quando nel rispetto della legge sarebbe stato più semplice accorpare Lucca Massa a Prato Pistoia? Questo dettaglio porta a pensare che si voglia far rientrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta. Sicuramente la regione accetterà la soluzione del 4 più 1 e nel caso molto probabile che Arezzo non sia congruo demograficamente, che porterebbe ad accorpamento con Grosseto-Siena, così da ritornare alla soluzione delle tre province, Firenze-Siena-Pisa, caldeggiata da Rossi, che lui chiama aree vaste. Quindi la proposta al governo potrebbe essere sì di chiedere una deroga per Prato, ma per chiederne l'accorpamento a Firenze città metropolitana. Gli orientamenti del governo al momento sembrano contrari a dare proroghe, in quanto rischierebbe di tornare in Parlamento e riportare tutto in alto mare. Mi auguro vivamente di sbagliare nella mia previsione, ma segnalo il rischio e lascio a voi di valutare come comitato se intervenire con le istituzioni pratesi i nostri rappresentanti in Consiglio regionale e Parlamento per essere pronti a prevenire tale evenienza. Cordiali saluti Valerio. Qui testimone conferma. Allora, dunque, in data 31 ottobre ho scritto nuovamente al comitato e dico: leggo con profondo dolore e rammarico che quanto avevo paventato con la mia mail 6-10 purtroppo si è verificato, stando alle prime agenzie seguite al Consiglio dei Ministri appena terminato. Prato sarà inesorabilmente inglobata nella città di Firenze, per cui beffa nella beffa perderà anche il comune che sarà ridotto al rango di quartiere metropolitano di Firenze. Per me tutto chiaro dal primo momento, il governatore ha lavorato bene per il suo obiettivo e sottobanco, fischiandosene anche della proposta della regione che era fatta ad arte per arrivare a questo risultato. Scusa lo sfogo, Valerio. La risposta, no, è importante anche qui la risposta. Avevi perfettamente ragione e noi avevamo subito girato la mail ai politici, alcuni ci risposero che sembrava impossibile, quindi mi hanno preso anche per un vergente. Questo, quindi io me ne ero accorto, loro, i PD, no, nessuno, tutti lo sapevano evidentemente. Quindi la domanda è questa, Cenni e Mazzoni devono dirci come possono intervenire, in fondo il primo partito in Parlamento è sempre il PD e Gestri dovrebbe intervenire direttamente sul procedimento di Bersani. Avrei finito, scusate.
Signore, mi raccomando però, siccome voi, a differenza dell'altro signore che è stato molto bravo, vi fanno parlare nelle riunioni di condominio, negli interventi cercate di essere più brevi. Grazie.
Allora, io spero, prima di cominciare, è già così invertita quella scaletta che il signor Ciardi, ma va benissimo, non c'è una scaletta preordinata, è una riunione che si è deciso di fare in maniera spontanea, per dare la possibilità a ognuno di esprimersi cercando, questo lo chiedo magari, di non parlare degli assenti, magari concentrarsi su quello che può essere un aspetto propulsivo invece volendo, perché sarebbe soltanto il possibile anche il dibattito, il dialogo, quindi parliamo delle problematiche che dobbiamo affrontare. Io però mi permetto di fare una valutazione, vorrei che fosse da tutti condivisa. Io spero che la maggior parte delle persone, perlomeno presenti qui stasera, conoscano e siano a conoscenza di quella che è stata l'evoluzione della situazione, della modifica introdotta con il decreto del 31 ottobre da parte del governo, che in parte ha stravolto il precedente testo licenziato dal Parlamento, e quindi si abbia conoscenza che non si parla di area metropolitana ma di città metropolitana, quindi anche nella terminologia che si abbia, ripeto, la conoscenza di sapere di ciò che si parla, perché altrimenti si rischia di fare confusione, generare malintesi su malintesi che ovviamente non portano da nessuna parte. Allora, il discorso che lei faceva potrebbe essere perfettamente legittimo laddove la normativa preesistente fosse quella con la quale oggi ci troviamo a confrontarci. La normativa del decreto legge 95, della legge 108 del 2012 era completamente diversa, perché le città metropolitane non potevano acquisire ulteriori territori di province limitrofe. Quindi quello che lei diceva è una cosa che lo stesso governo, ma lo stesso Parlamento aveva escluso come possibilità, tant'è che la stessa possibilità in questo decreto non è stata applicata in maniera uniforme sul territorio nazionale, tant'è che la provincia di La Spezia, che prima si salvava perché non aveva possibilità se non di andare nella provincia metropolitana, nella città metropolitana di Genova, in Emilia-Romagna, piuttosto che in Toscana o dalla parte sinistra guardando la Latina verso il mare, non aveva sbocco da nessuna parte e quindi conseguentemente veniva preservata proprio per l'impossibilità di unirsi in maniera coerente con altre opportunità, opzioni che poteva avere. Con questo decreto la provincia della Spezia, nonostante le città metropolitane si siano ampliate con Monza, Brianza, Prato e Pistoia con quella di Firenze, la provincia di La Spezia invece è rimasta come era precedentemente. Quindi questa filosofia molto probabilmente è facilmente malleabile e modificabile. Allora, io penso che però su questo tema ci debba essere un confronto, ripeto, possibilmente il più possibile sereno, il più possibile informato, anche di quelle che sono le sfide che comunque ci attendono. Anche perché questo è un provvedimento governativo e comunque dovrà avere il suo iter parlamentare nel corso dei 60 giorni successivi alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e quindi conseguentemente ci sono questi margini di tempo. Non so per quantificato quanto, questa è una volontà che non dipende ovviamente da quelli che stasera sono presenti in questa sala, ma dipende poi da coloro che propongono i provvedimenti e dal Parlamento che eventualmente li approva o non li approva o li modifica. E questo è un'opportunità per tutti. Per cui io penso che si debba affrontare, ripeto, un dibattito, e per affrontare il dibattito io predirei che la prima illustrazione, così come l'ultima illustrazione delle conclusioni, fosse affidata al sindaco della città. Quindi chi avrà facoltà o volontà poi di intervenire in maniera, lo ripeto, mista, non è detto che non possa parlare ai cittadini rispetto ai rappresentanti o delle istituzioni o politici, perché è una serata aperta volutamente a tutti e quindi questo non deve creare nessun tipo di prelusione, penso sia opportuno che sindaco Cenni intervenga intanto, dopodiché chi si vuole iscrivere a parlare lo farà, c'è il consigliere regionale Alberto Magnolfi, se ci sono altri consiglieri regionali, altri parlamentari, rappresentanti della provincia, chi ci sarà si iscrive a parlare e ci comunica appunto questa sua volontà, dopodiché avremo un dibattito, penso, non soltanto franco e sereno, ma che sia anche produttivo.
Sì, io prego, una risposta la merita immediatamente, perché in questo senso io credo un'indistinzione generale per la quale sono tutti colpevoli, perché le cose accadono, a me sinceramente non mi sta un po' stretta, perché quanto riguarda il lavoro che poteva fare l'amministrazione comunale, in questo senso l'ha svolto tutto, perché ha avuto un vicepresidente nel CAL, unico su 38 quanto eravate a votare, che ha votato contro il provvedimento che la regione metteva, che il CAL proponeva. Le due deroghe sono passate con i voti di tutto il resto, meno il comune, i rappresentanti del comune di Prato, che da questo punto di vista mi sembra ci fosse anche te, Vittorio, e Bettazzi, sono l'unico comune che ha votato contro, e era l'unica sede in cui il comune in qualche maniera poteva parlare. Per quanto riguarda invece gli interventi precedenti, anche qui ognuno si assumerà le responsabilità di quanto dichiarato e che poi è avvenuto. In prima istanza io credo che l'errore più grosso l'abbia fatto il governatore Rossi, quando prima ancora che il CAL si riunisse aveva già definito una, vuol dire, soluzione per la Toscana molto simile a quella che poi è avvenuta. Sul discorso poi del CAL, te l'ho detto, hanno tutti votato a favore di due deroghe, era insito un problema oggettivo sul fatto che la Toscana è una grande mancanza istituzionale, aver proposto una soluzione che in qualche maniera non prevedesse quei limiti e quei parametri che la legge metteva, per cui è come se avesse demandato a terzi la responsabilità, perché poi credo da un punto di vista, diciamo, di responsabilità nei confronti dei cittadini, dice l'ho il pallone mia del governo e ha deciso questo, anche perché tuttora nell'emanazione di questo si può neanche dare responsabilità, se non nei commenti precedentemente fatti, ai rappresentanti parlamentari della zona, perché anche in questo caso il Parlamento ha sempre da intervenire, è una decisione governativa, non vedo come il sindaco di una città o l'amministrazione di una città potesse in qualche maniera intervenire per poter far cambiare questa opinione. Nonostante questo, le telefonate al ministro Patroni Griffi e a tutta un'altra serie di parlamentari che erano presenti sono state fatte per rappresentare l'ingiustizia di quanto Prato veniva ad avere. Tra le altre cose, approfitto questo per dire che la cronaca dei giornali è piena di coloro che una soluzione di questo genere lo vedano in positivo. Io credo perché capiscano poco quello che può succedere, perché dal mio punto di vista io non ho assolutamente nessuna voglia di difendere la provincia come istituzione, anzi mi fa anche incavolare che si passi questo provvedimento come un provvedimento utile per i cittadini, quando in effetti avere un organo secondario, perché poi sarà eletto in una maniera diversa rispetto a quello che è l'elezione diretta della provincia, lascia intatte tutti quelli che sono i costi e i tempi che la burocrazia amministrativa in qualche maniera prende, perché io comunque da presentare il mio piano strutturale a questo ente nuovo ho tutte le funzioni per i quali questo ente che prima aveva la provincia assume quest'altro, per cui la costruzione di costi, la costruzione dei tempi, il sistema che impedisce, diciamo, di essere efficiente e concreti rimane pienamente. Allora mi devono spiegare per quale motivo, salvo per risparmiare 3 lire, perché sono veramente 3 lire rispetto ai costi che vi sto dicendo e i tempi che vi sto dicendo, per quale motivo non si è operato in maniera tale che una legge costituzionale non avremmo denigrato nessuna provincia, non ci sarebbe stato un capoluogo vincitore e un altro capoluogo che in qualche maniera venne a essere integrato, e avremmo sicuramente risparmiato perché le funzioni transitorie tra provincia e regione potevano essere svolte benissimo da comune a regione, salvo dividersi quelle che sono le funzioni. Era talmente chiara e talmente positiva la situazione che non voglio assolutamente, come ho letto in alcuni ambiti su Facebook o alcuni interventi, in cui noi si può difendere la provincia, assolutamente no. Però non è successo che non si è perso la provincia e basta, che sinceramente sotto questo profilo avremmo preferito che sparissero tutte.
quello che dà fastidio è che il significato di appartenere alla città metropolitana, che nessuno ha chiesto, nessuno ha neanche immaginato e tantomeno si poteva immaginare, vista come la legge fu approvata dai governi a ottobre. A chiarimento di questo, io vi leggo semplicemente quello che è il decreto, che poi ha un monte di problematiche, non può particolareggiare quelle che sono le conseguenze di quella della nomina, eccetera. Però una che mi preoccupa e che mi ha fatto agire, come dire, in termini anche mettendo la faccia direttamente, perché l'ho trovato veramente questa soluzione, una soluzione veramente dannosa per la comunità fratese, ve la leggo all'articolo 7 di questo decreto, in cui dice: alla città metropolitana sono attribuite A, le funzioni fondamentali delle province, perché tutte quelle che erano funzioni della provincia passano alla città metropolitana, B, le seguenti funzioni fondamentali, e ve le leggo così uno capisce bene per quale motivo uno prende certe posizioni. Primo, pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali. Queste sono tutte in più, cioè chi gli ha aggiunto qui gli ha elevato di competenza a quella che poteva essere l'autodeterminazione e la sovranità del comune. Due, strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. Tre, mobilità e viabilità. Mobilità si intende trasporti e tutto quello che concerne. 4. Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale. Ora, io mi domando, ma per quale, come dire, situazione si sia arrivato a una cosa del genere, forse se siamo attenti ai diversi commenti che viene fuori si sa anche a chi attribuire la colpa, perché io credo che stasera qui non ci si sia a rappresentare il centro, la sinistra, la destra, il centro destra e il centro sinistra. Qui siamo come cittadini di Prato, per i quali ci si sente in qualche maniera derubati di una capacità, di una sovranità e soprattutto anche del ruolo che la seconda città della Toscana, la terza in Centro Italia, dovrebbe avere, che sta faticosamente, nonostante le tante opposizioni che fanno, cercando di avere un ruolo in questo senso, perché siamo consapevoli e nessuno ce lo regala, ma porca miseria, tra non ci regalare e rubarci, puttana della miseria, la differenza del problema. Istituzionale tra i diversi enti, anche perché poter agire in ambito della legge per poter modificare quello che è già stato deciso, oggettivamente il comune non si può neanche direttamente rivolgere alla Corte Costituzionale. Alla Corte Costituzionale ci dovrebbe andare tramite la regione. Ora, io credo che in tutto questo ognuno di noi abbia la consapevolezza. Però mi sembrerebbe anche giusto non, come dire, accusare tutti indistintamente, ma cominciare a fare la selezione di quelli che in qualche maniera ci hanno messo in questa posizione. Non per trarre delle conseguenze politiche, perché ognuno c'è giusto rimanga nel rispetto legato a valori e per carità, ma perlomeno sapere di chi è la colpa. Se Prato in questa situazione, io credo che ognuno di voi, un po' più di approfondimento su questo argomento, invece di dire che è colpa di tutti indistintamente. Sì, no, appunto, io stasera ho invitato tutti, perché proprio per quanto mi riguarda, come le tante firme sono state prese, ora ci diranno anche il numero. Per ora in questi due giorni sono 1500 firme sono state in qualche maniera. Anche in questo non è che sia stato messo un cartello che faceva come di pubblicità un partito o una lista, è stato un coordinamento spontaneo di cittadini, come credo stasera l'intenzione del sindaco, per cui ci va anche bene che sia, come dire, rovesciato i termini di parola. Se volete intervenire, per carità, anche perché se no alla fine noi si rischia sempre di parlare di gli stessi argomenti in qualche maniera di, come dire, è come quando uno è a casa sua, i
difetti della ASL non li vedi, è più facile di vedere da una da fuori. Per cui alla fine, essendo legati nei regolamenti, nelle norme, con tanti fatti, che amministrano una città, si rischia di non vedere poi il buon senso. Se qualcuno di voi ci suggerisce il buon senso, però per piacere, partendo dalla conoscenza di quello che è successo e tenendo conto di chi ha fatto una cosa e di chi ne ha fatto un'altra. Perché se no, oggettivamente, io non mi sento di potermi dire non ho fatto tutto quello che poteva fare un sindaco per questa questione. Io infatti sono qui a parlare, non semplicemente in generale per la posizione delle province, ma sono a parlare che secondo me tutte le province andrebbero levate, che il vero costo della politica non sono i diversi consiglieri di regione, per dire tipo, come si chiama, del Lazio oppure di Palma o cosa, ma sono il sotto dell'iceberg, che è quello che è fatto dal sistema, e che è un sistema che oggettivamente è pesante dal punto di vista burocratico. È difficile per poter concretamente fare le azioni, perché sono talmente tante le regole da rispondere, che conta più una virgola messa male che non una cosa completamente sbagliata, perché si deve passare le cose più errate, ma con le virgole a posto vanno tutte bene. Tu hai una genialata, ma ti manca la virgola e purtroppo tu ne paghi le conseguenze. Perché io, se si dà adito a questo, se potete suggerirmi, però per piacere, distinguendo quello che è il ruolo e la funzione, perché poi insieme a Risaliti, nell'ambito delle varie riunioni, c'è stato anche da parte di Agostinelli, di altre liste civiche, di parlamentari, di incontraquartieri, in cui si è parlato della soluzione, e sinceramente appare veramente abnorme. E un governo che dovrebbe essere chiamato a essere sopra la politica, perché è fatto di tecnici, ha subito, da quanto emanato a agosto di quest'anno a oggi, ha subito delle pressioni tali che ha quasi stravolto quella che era la legge approvata per tutti. E anche in questo dovrebbe spiegare, perché attraverso un decreto legge va a cambiare una legge già approvata dai parlamenti, se ne frega altamente tra il Parlamento e fanno il legge. Quello che pare che, guarda caso, obbedisce a delle soluzioni che in qualche modo erano già state ventilate. Le riflessioni facciamole, e se va bene a voi, se avete qualcosa da aggiungere, aggiungete, se no la parola è pubblica, dopo trarremo le conseguenze dei vostri interventi.
Grazie.
Grazie, buonasera a tutti, sono il consigliere Lavigna e sono così da 3 anni prestato alla politica, parlo a nome diciamo personale come cittadino pratese, non nell'ambito del partito non ho incarichi di responsabilità né direttivi, per cui ovviamente il mio intervento ha solo un carattere personale. Devo dire, do atto che ovviamente il comune di Prato in queste vicissitudini poteva e può, questo era già abbastanza noto, quindi chi aveva la possibilità di gestire in maniera più compiuta questa revisione delle province ovviamente era la regione, e certamente tra le altre province Prato si sapeva già che contava meno di tutti, soprattutto appunto per la rappresentanza di centrodestra che si discostava da quella delle altre province. Comunque il problema non è questo, io voglio dire una cosa, mi sembra che forse ci siamo sorpresi un po' troppo di come sono andate a finire le cose, perché io penso che tutti quanti noi con un po' di buon senso potevamo ben prevedere come sarebbe andata a finire, come peraltro aveva già preannunciato lo stesso presidente Rossi, proponendo le 3 aree vaste e la città metropolitana di Firenze. Io a livello personale ritengo che forse in quel momento si poteva fare una politica diversa. Noi dovevamo in quel momento partire e dire che eravamo per l'abolizione di tutte le province. Questo non è stato fatto, abbiamo parlato di aggiungere una provincia in più. È ovvio che è stato fatto con uno spirito ovviamente campanilistico, per cercare ovviamente di considerare Prato nella sua giusta dimensione, però a mio avviso si poteva ben prevedere che questa politica non avrebbe avuto un successo a livello regionale. E quindi adesso ci troviamo in questa situazione. Come uscire da questa situazione? Va bene, io provo a buttarla lì. Adesso è inutile piangerci addosso. Questa revisione delle province sarà fatta in una politica generale di spending review, per cui di contenimento della spesa, per cui andare ad affrontare un discorso anche a livello governativo, secondo me, può dare qualche possibilità di successo solamente se noi cerchiamo di proporci al ribasso. E quindi ecco perché bisognerebbe cercare di trovare un'unità per portare avanti un discorso dell'abolizione di tutte le province. Come? Abbiamo i nostri parlamentari locali, noi non ci interessa se sono di destra o sono di sinistra. Non si può stare con due piedi in una scala. Bisogna decidere se stare sul territorio, portare avanti i discorsi del territorio, oppure portare avanti un discorso di carattere centrale. Allora i nostri parlamentari, a mio avviso, dovrebbero riunirsi, tutti quelli che, ripeto, vogliono portare avanti un discorso per la città di Prato, e andare avanti a braccetto. Non dividersi su questa questione, perché tanto alla fine non ne usciremo. Qui ci troviamo di fronte a un decreto legge che dovrà essere convertito, molto probabilmente questo decreto legge andrà alla fiducia. Va bene, ci sarà la fiducia, sarà già blindato e con tutte le iniziative che noi possiamo prendere alla fine passerà in questo modo. Allora se noi consideriamo che quando sarà votata la fiducia ci sono partiti che già non la voteranno, ma i partiti che voteranno per la fiducia saranno tra i partiti da più rappresentativi, il PDL e il PD. Allora, i nostri rappresentanti deputati, uniti a tutti quegli altri deputati delle province che ce ne sono in tutta Italia, devono farsi forza tra di loro, cioè devono creare una cordata tra di loro. E quindi secondo me l'unica strategia per poter avere qualche possibilità di successo è quella di creare un fronte unico tra i deputati del PD e del PDL per non votare la fiducia, o comunque per spingere affinché vengano abolite tutte le province. Questo io che sto dicendo adesso l'ho detto anche così come contributo di idee, per carità, nessuno deve rispettare, tutte le idee sono buone e tutte sono opinabili, quindi come contributo di idee l'ho dato anche in tempi non sospetti, quindi il discorso che sto facendo adesso non lo faccio come se fosse una ripicca, perché parlo con questo trattamento, anche perché sono perfettamente convinto che le province non servono a nulla. E qui voglio chiudere con un altro piccolo concetto, perché non voglio rubare tempo ad altre persone. Si parla tanto che la provincia va difesa perché ci sono gli uffici territoriali che noi dobbiamo salvaguardare. Va bene, diciamo, secondo me questa è anche un'altra grande bufala, perché è nostra scritta, è una convenzione il fatto che una questura ha una giurisdizione diciamo provinciale, va bene? E comunque sia, per esperienza posso dire che ho visto dei commissariati di polizia che sono più strutturati e più potenziati di una questura come quella di Prato. Per cui a me non mi spaventa, va bene, vedere o un commissariato o una questura, vedere una compagnia dei carabinieri o vedere un comando provinciale dei carabinieri. A me quello che interessa è vedere una unità organica sul territorio, strutturata, potenziata in maniera tale da essere all'altezza delle problematiche del territorio. Poi si chiamano come si vogliono chiamare. E quindi noi dobbiamo
entrare in questo concetto, perché purtroppo di costi di spesi, e diciamocela tutta, di sprechi ce ne sono tanti. E quindi allora o la politica scende dalla parte dei cittadini e quindi comincia, perché tanto i cittadini lo sanno che gli sprechi ci sono, per cui noi che cosa dobbiamo portare avanti, quale discorso dobbiamo portare avanti? Ecco, allora per evitare gli sprechi bisogna razionalizzare, non mantenere in piedi le cattedrali che poi sono delle cattedrali del deserto, va bene? Se io ho bisogno di andare in chiesa per le mie funzioni religiose, non mi serve una cattedrale, se non me lo posso permettere mi passa anche una chiesa di campagna dove vado e che comunque sia ha le stesse funzioni. Grazie per l'attenzione.
Mantiene le città metropolitane, loro ci mantengono città metropolitane a Firenze, anche se dovessero abolire tutte le province, noi siamo belle circondate. Sta ponendo la questione delle province, qui si sta ponendo semplicemente gli interessi delle comunità, perché se noi si rimane città metropolitane a unisca tutte le province, noi siamo comunque mischiati in questo discorso e quelle funzioni che ho detto le passano alla città metropolitana. L'altro discorso, Carlo, per carità, potrà anche essere equipotente potenza di commissariato, però quando Prato era provincia, io sinceramente un gran commissario potente ce l'ho visto e non ci vedo nemmeno una grande voglia e un grande occhio di rappresentanza per quanto riguarda i prezzi. Poi quando parlano di risparmio, io intendo risparmi quando sono efficienti, effettivi e concreti. Quando questi risparmi vogliono dire che uno non spende più lo Stato, ma spende il cittadino che andare in prefettura a Firenze, in questura a Firenze, nell'ufficio a Firenze, vuol dire che lo Stato spende meno 7 milioni, ma dà un cattivo servizio ai cittadini che forse invece di 7 milioni li tocca spendere 25, 30 o 50 per fare il viaggio avanti e indietro per avere un ufficio che invece dovrebbe essere a disposizione sui territori, perché ci si paga le tasse per questo. Che c'è da stare molto attenti quando si parla e loro fanno risparmi, a danno di chi gli fanno questi risparmi.
Adesso la parola al consigliere della regione toscana.
Io intanto credo si debba davvero ringraziare il sindaco, preso molto opportunamente questa iniziativa stasera, cercando di riunire la città, poi se in che misura il tentativo riuscirà, certamente dipende da chi l'ha proposto, ma da chi eventualmente si assume in un momento come questo la responsabilità di dividere la città per calcoli di parte di natura prettamente politica, se non addirittura correntizia all'interno del Partito Democratico. Che cosa è successo? E di che cosa parliamo? Non parliamo di campanile, non parliamo di campanile, campanile qui non c'entra nulla. Cenni l'ha spiegato molto bene, però i concetti non sono semplicissimi, forse conviene spendere ancora due parole. Che cos'è la città metropolitana? La città metropolitana è una provincia rafforzata che ha più poteri e che è costruita appositamente per quelle situazioni in cui ci sono i piccoli comuni. Questa è in tutta Europa, questa è la città metropolitana. Qui si pretende invece di applicare questo concetto in un contesto completamente diverso, perché Firenze non è una metropoli, perché Prato, Pistoia, ma potremmo dire anche Empoli, non sono un pulviscolo, sono, nel caso di Prato, una città grande quasi altrettanto quella di Firenze. Quindi è sbagliato il punto di partenza, è sbagliato da parte del governo che ha preso questo provvedimento per decreto legge, per ragioni soltanto di spesa quindi per ragioni economico-finanziarie, che non si prendono provvedimenti di carattere istituzionale soltanto pensando ai costi e al di là delle somme. Però questo provvedimento, diciamolo con molta chiarezza, porta delle impronte digitali, che sono le impronte digitali del Presidente della Regione, Enrico Rossi, e di un ex Presidente della Regione, non pratese, ma pistoiese, detto dell'area vasta, che lui stesso concepì negli anni 90. Vannino Fini, personaggio autorevole che è intervenuto pesantemente nell'ultima fase della vicenda. Partendo da un'idea sbagliata, perché che ci possano essere delle aree vaste, cioè che la programmazione della regione per organizzare certi servizi, trasporti, la sanità, debba prendere in esame delle aree vaste, appunto. Questo è un concetto che noi modifichiamo, giusto? Sempre, si è detto, c'è una Toscana centrale, c'è una Toscana del mare e c'è una Toscana meridionale. Di questo ragioniamo quando si parla della sanità, delle ASL, dei rifiuti, eccetera. Ma questo non significa che questi concetti possano essere trasformati in enti che hanno responsabilità di rappresentanza dei cittadini. Perché una cosa è la dimensione della programmazione, una cosa è il fatto che questa dimensione diventi un ente, cioè diventi un soggetto di governo. E questo salto, che è un salto incredibilmente importante, viene fatto, diciamo, con una faciloneria sconcertante da parte di questi personaggi e da parte del Partito Democratico. Perché vedete, in pratica, di che cosa siamo preoccupati? Siamo preoccupati del fatto che questa città metropolitana, se verrà realizzata, sarà rappresentata da un sindaco metropolitano che potrebbe anche essere eletto con suffragio universale, perché lo statuto d'affari può prevedere anche questa ipotesi. Quindi voi capite, un sindaco, caro Roberto, se sopra di te domani ci sarà un sindaco metropolitano eletto da tutti i cittadini a suffragio universale, certamente non sarà più bravo, perché i numeri sono quelli, e sarà una presenza molto ingombrante, perché sarà una presenza molto autorevole, avendo avuto un'investitura diretta. Di che cosa si dovrà occupare? Si dovrà occupare di tutte le programmazioni fondamentali del territorio, delle infrastrutture, della mobilità, dello sviluppo economico. Quindi praticamente le linee della programmazione verranno fatte da questo sindaco metropolitano, assistito, si va di bene, da un consiglio di 12, perché non sono 16 come qualcuno ha detto, nel nostro caso sono 12 componenti, il che vuol dire, in un contesto della città metropolitana Firenze Prato di Pistoia, in cui ci sono circa 80 comuni, voi capite quanti ne potrà toccare la pretese di questi 12 rappresentanti. Quindi, per dirla in soldoni, non per fare un discorso brutale di potere, ma un discorso istituzionale di responsabilità di governo, diventerà determinante nella decisione delle linee di programmazione di tutte le questioni fondamentali per Prato e per l'area pratese il parere di soggetti degnissimi, certamente, perché non sono espressione di quest'area. Quindi c'è una perdita di autogoverno, c'è una perdita sostanziale di autonomia, c'è una perdita di rappresentanza, e quindi c'è un vulnus, c'è una ferita alla democrazia. Quindi, di questo noi siamo stati convinti fin dall'inizio e abbiamo denunciato con molta franchezza che c'era un disegno chiaro, che è stato in dei momenti imbarazzante. Io vi dico soltanto che il Consiglio regionale ne ha discusso per una giornata alla presenza di Rossi, che non è intervenuto nel dibattito. E quello io l'ho interpretato fin dall'inizio come un segnale inequivocabile. Cioè Rossi voleva dire, discutete pure, i discorsi veri si fanno altrove. E in effetti lui li aveva già fatti, perché da tempo aveva già parlato col Ministro, presentando questo discorso delle tre aree come una grande scelta, diciamo, che risale lontano dalla politica della regione toscana, e in questo discorso il governo tecnico, che alla fine poi non interpella nessuno, non ascolta nessuno, diciamo, non tiene conto dei documenti che per esempio il Consiglio regionale ha votato,
il governo tecnico a fare comproni. Ora però voglio dire, e mi avvio alla conclusione, siccome siamo qui non soltanto per dire ciò che è avvenuto, perché sarebbe troppo poco, siamo qui per vedere che cosa si può fare. Allora, alcune cose sono già state dette, è chiaro che il ruolo fondamentale lo dà il Parlamento, quindi c'è un ruolo fondamentale dei parlamentari, nel caso del parlamentare Fratesi che è qui presente, l'onorevole Manzoni, mi pare che stia seguendo con molta assiduità e con molta maniera molto pressante, molto concreta questo problema. Però credo ci sia qualcosa da fare anche qui. E io penso che qui ci possa essere un ruolo in comune. Non so quale risultato, però bisogna provare, perché in un caso come questo la prima cosa da fare è cercare delle alleanze. E per cercare delle alleanze bisogna insinuarsi nelle contraddizioni altrui. Allora, a me non è sfuggito, non so se qualcuno di voi l'ha visto, che cosa ha scritto non un personaggio qualunque, ma l'assessore all'economia del comune di Firenze, tale professor Petretto, che è stato fino a pochi mesi fa il direttore dell'IRPE, quindi dell'istituto che ha inventato le aree vaste e che secondo Rossi sono stati quelli che hanno caldeggiato e voluto questo tipo di soluzione. Il professor Petretto ha detto, assessore nella giunta Renzi, quindi esponente di punta della giunta di Palazzo Vecchio, virgolette, Firenze, Prato, Pistoia sono città separate, inserite in contesti del tutto distaccati, ma interconnesse. Ma chi è venuto in mente di fare una Los Angeles in mezzo alla Toscana? E poi continua. Le città metropolitane sono enti locali monocentrici, cioè devono avere un centro unico, non possono essere tricefali, come è nel nostro caso, con tre teste separate. Perché devono sfruttare le relazioni funzionali, casa lavoro, attività economiche, che devono essere in comune, integrazione degli scambi, tra una sola città che deve essere il centro dell'area e comuni della cerchia, in modo da fornire un complesso articolato di servizi indivisibili e di servizi alla persona. E così prosegue. Dice, sulle aree vaste sono d'accordo da sempre, ma l'area Firenze Prato Pistoia non è mai stata concepita come un ente dielettivo. Allora, il Palazzo Vecchio c'è chi la pensa in questo modo. Le stesse cose le avete detto il vice sindaco di Palazzo Vecchio più volte. E allora io dico molto chiaramente, butto là questo seme di riflessione, Prato da sola, anche perché divisa per responsabilità del Partito Democratico, difficilmente vince questa battaglia. Ma se Prato gioca all'interno delle contraddizioni del Partito Democratico e cerca un'alleanza con una parte almeno del governo di Palazzo Vecchio, Prato più una parte di Firenze, certamente ce la può fare e a mio avviso ce la farà.
Sociale e anche conseguentemente di
tutte le attività che sono interconnesse a Prato. Per cui anche questo ulteriore passaggio non è un passaggio di buon conto, ma non perché nessuno abbia paura di confrontarsi uno a 76, non c'è polemica, si affronta anche una discussione in quel dibattito, però si vuole anche che venga restituita la città fin da subito, come a Firenze, come a tutte le altre città, anche con una dignità che gli venga riconosciuta per le dimensioni, per il peso e per l'importanza che ha. L'onorevole Riccardo Mazzoni.
Dunque io come politico pro tempore sono ormai abituato a essere sul banco degli imputati e fare politica a questi tempi è così e quindi bisogna starci. Io però da vecchio giornalista devo fare una cronaca di quello che è accaduto e ricordo un detto della mia amica Oriana Fallaci che diceva: non è vero che di notte tutti i gatti sono pigri, nel senso che c'è qualcuno che qualcosa ha fatto, qualcuno che legittimamente ha scelto di non farlo, qualcuno che richiede una iattura per Prato, l'inserimento della città metropolitana, qualcun altro che legittimamente ritiene invece che entrare nella città metropolitana di Firenze sia entrare nell'età dell'oro per Prato. Non credo che per questo questi colleghi siano in malafede, la pensano diversamente da me. Però io devo dire che da quando il primo decreto sul riordino delle province è stato presentato c'erano due punti su cui sembrava non si potesse più discutere. Uno, che le città metropolitane non avrebbero mai potuto incorporare le province limitrofe. E poi sono andato a rileggermi gli atti preparatori della riforma del titolo quinto della Costituzione e si capisce bene che il Costituente intendeva che la città metropolitana insistesse sullo stesso territorio della provincia che veniva abolita. Quindi con la forzatura che ha fatto oggi il Governo, a mio parere ha anche violato lo spirito della norma costituzionale, della riforma del titolo quinto che ha inserito nella Costituzione, come sapete, oltre a comuni, provincia e regione, le città metropolitane. Riforma del titolo quinto voluta e approvata dal centro-sinistra nel 2008. L'altro punto cardine era che i capoluoghi delle nuove province sarebbero state le città con il maggior numero di abitanti. Prato era blindata, ce lo siamo detto, troppa grazia a Sant'Antonio, ce lo siamo detto tante volte. Però quando quest'estate Rossi ha insistito sulle tre aree basse e il ministro Patroni Griffi in un'intervista ha detto: perché no? Perché no? È un'idea. I campanelli d'allarme sono suonati, anche se a noi parlamentari non ci danno i pendolini e le palle di vetro, però qualche antenna si è alzata a noi. Tanto che in una riunione del PDL regionale io dissi: attenzione che c'è questa apertura di Patroni Griffi a Rossi che ci deve tenere sul divano. Bene, passano le settimane, Patroni Griffi viene chiamato in commissione affari costituzionali alla Camera a riferire sul punto del riordino delle province e io gli faccio una domanda, gli dico: in Toscana c'è una proposta fatta dal PDL regionale e dall'Unione Province che richiede una sola deroga per la provincia di Prato e Pistoia, che è il requisito del numero di abitanti ma non è il requisito territoriale. L'alternativa, perché l'unica alternativa, perché la città metropolitana era ancora blindata, era la maxi provincia tra Pistoia, Lucca, Massa Carrara. Anche lì Prato di tutto ha bisogno, ma dello sbocco al mare francamente ne può fare anche a meno. E lui mi rispose: non sarà concessa alcuna deroga. Questo l'ha detto è agli atti della Camera il ministro della pubblica amministrazione e la commissione affari costituzionali della Camera. Allora io voglio dire, si può anche dire che Bordice non ha fatto nulla, per l'amor del cielo, si può anche dire che il ministro è inaffidabile o ha tanta fede all'ultimo momento, perché noi ci hanno messo nelle condizioni, e a mio parere anche qui c'è un'altra violazione costituzionale, perché c'è l'articolo 133 della Costituzione che dice che su iniziativa dei comuni il comune può cambiare, può chiedere di cambiare provincia. Prato non è stato messo in condizione di farlo, perché fino al 24 ottobre, termine in cui le regioni dovevano dare al governo la loro proposta di riordino, Prato era blindato, non correva nessun rischio. Quando è stato messo davanti al fatto compiuto in una città metropolitana, per cui Prato non ha più la possibilità di neanche geograficamente di chiedere un cambio di provincia, perché da una parte c'è Firenze, dall'altra c'è Pistoia, dall'altra c'è il comune di Baiano, quindi non è... Allora, questo, il giorno prima, martedì scorso, il sindaco Cerri lo può confermare, quando si è sparsa la voce che il governo stava per fare questo blitz, sono andato al banco del governo, ho parlato col ministro, il quale mi ha candidamente confidato che sì, era una forzatura, ma che c'erano fortissime pressioni, non mi ha detto da parte di me, ma è chiaro che erano le pressioni, poi ve lo dico io, è stata una telefonata di Bersani. E un minuto prima del Consiglio dei Ministri, Prato era nella città metropolitana e Pistoia era insieme a Luca. Ha chiamato Bandiero Bivi e ha fatto inserire anche a Pistoia nella città metropolitana. Questa così è andata. Mi prendo tutta la responsabilità perché così è andata. E c'è anche un altro giallo. C'è un altro giallo. Perché ho passato il ministro Patroni Crisi al sindaco, ci ha parlato 20 minuti, non lo hanno assicurato per nulla, ha balbettato qualche cosa, e la mattina dopo alcuni colleghi parlamentari del PD, il sindaco mi ha detto che aveva visto Rossi, che era fortemente arrabbiato per la soluzione, per la decisione che stava prendendo il governo, e c'era qualcosa che non tornava, perché gli stava dando le sue tre aree vaste, perché era arrabbiato. Allora, secondo questi colleghi del PD, Rossi era arrabbiato perché lui in realtà avrebbe voluto che Firenze rinunciasse alla città metropolitana, avrebbe voluto un provincione Firenze Prato Pistoia, perché, come sapete, le competenze delle province sono infinitamente inferiori a quelle delle città metropolitane, e lui in questo modo si vedrebbe, cioè si vedrà o si vedrebbe crescere e nascere una città metropolitana 1.580.000 abitanti, che sarebbe una specie di mini regione, cioè lui si trova il sindaco metropolitano a gestire la parte della regione che ha il maggior gettito di PIL, il maggior numero di abitanti, eccetera. Questa è la ricostruzione di quello che è accaduto in questi giorni, in queste settimane. Alberto Magliolfi dice giustamente cosa fare, la storia è questa, cosa fare? Io l'idea ce l'ho abbastanza chiara su cosa fare. La questione è politica. Questo è un governo che ormai risponde quasi esclusivamente al Partito Democratico. Lo ha fatto in questa occasione, lo sta facendo in molte altre cose. Lo ha fatto sulla riforma del lavoro, inutile stare a dire. Allora, io porrò una questione che ha scritto ad Alfano e a Berlusconi. Interessa al PDL nazionale mantenere l'ultimo capoluogo di centrodestra, l'ultimo capoluogo del centro Italia governato dal centrodestra? Interessa o non frega più? Se interessa, ci dia una mano a modificare questo decreto di Parlamento, perché le modifiche, le proposte di modifica arriveranno da tutta Italia, ovviamente. Credo sarà difficile che in questo caso il governo possa porre la fiducia, perlomeno nelle commissioni dovrà farlo passare qualche emendamento in commissione, anche perché, ripeto, c'è una forzatura legislativa e costituzionale perché non si può inserire in una città metropolitana concepita per un conglomerato omogeneo, urbanisticamente omogeneo, inserirci due province dentro. Tanto che se vedete il testo del decreto, quando si parla della conferenza metropolitana che dovrà redigere lo statuto, si parla di presidente della provincia. Qui ce ne sono tre presidenti di provincia. Ce ne sono tre. E mi piacerebbe sapere che cosa ha a che vedere con il conglomerato urbano di Firenze e il comune di Abetone. Di Abetone, quindi qui siamo a un'aberrazione. La realtà è che Prato sta pagando la lotta feroce che c'è all'interno del Partito Democratico tra Bersani e Renzi. Questa è la verità che noi stiamo pagando. Quindi è concluso. Questione politica a livello nazionale. Se questo non sarà possibile, perché c'è il problema degli uffici territoriali, di come se c'è, perché non ci dimentichiamo che il riordino delle province arriva, viene inserito in un provvedimento che si chiama Spending Review, e Prato degli uffici territoriali ha molto più bisogno ora di 20 anni fa, quando fu istituita la provincia, con tutto quello che è successo dopo, con l'immigrazione che c'è stata, eccetera. E se la Vigna, se si viene declassati a commissariato, è uscita sulla stampa il fatto che la questura e la provettura di Stato costano 7 milioni e saranno soppressi, ci dimezzano gli agenti, non è che si va a star meglio, tanto per dire. Per questo, se non sarà possibile uscire dalla città metropolitana, e su questo chiedo ai colleghi del PD di venire, chiesero, come ipotesi B, ho pronto un emendamento al decreto del governo per dire che nelle città ex capoluoghi soppresse, che hanno il cui capoluogo ha un numero di abitanti superiore a 180.000, non si toccano gli uffici provinciali, gli uffici territoriali e non si. Questo è un paracadute che è difficile, perché ha ragione Magnolfi a dire che la battaglia parte da sole. Però io credo che sia il momento anche che il PDL Fratese faccia capire a livello romano, tra l'altro dobbiamo organizzare le primarie, e io lo dico fin da ora, io alle primarie appoggerò chi aiuta Prato, altrimenti il mio volo non avrà nessuno.
Grazie, buonasera. Ringrazio l'onorevole Mazzoni, consigliere Magnolfi, per le spiegazioni anche al sindaco sull'evoluzione della faccenda, ma secondo me questo la colpa che si sono tenuti fuori fanciulla, e io capisco chi si impegna e si sbatte sui traffici tecnici per difendere certe posizioni che ha il sacrosanto diritto di vedere riconosciute le proprie ragioni, però se si vuole portare avanti una battaglia per la sacrosanta difesa di Prato, dei suoi diritti e delle sue prerogative, secondo me bisogna cercare questo di metterlo in secondo piano, permettete. Io vedo che qui stasera ci sono anche amici che non si rifanno certo alla maggioranza del comune, cioè il consigliere comunale del Giardi che organizzerà del PD, che organizzerà insieme ad altri amici del PD una serata domani, sempre per portare avanti questa battaglia. C'è Marco Monzani, che non è certo un amico della maggioranza di centrodestra, ma davanti a certi problemi bisogna saper superare le differenze. Se non si fa una battaglia di Pratesi, perché altro addio, con chi ci sta? Perché mi dispiace smentire il consigliere Lavigna, ma il coinvolgere gli altri parlamentari Pratesi, le posso dire con assoluta certezza, che non sarà possibile. 3 ore fa era una riunione rappresentando la Confcommercio di Prato nella sede del PD con il segretario e i parlamentari del PD, i quali erano, fece
ben felici di questa soluzione. Ma non mi interessa e non ci interessa. Loro sono alcuni esponenti, come ho appena detto, ci sono altri personaggi politici del centro-sinistra che vogliono portare avanti questa santa battaglia per difendere il campo. Io non sono qui la volpe della Confcommercio, non rappresento questa sera la Confcommercio, ma sicuramente le imprese sono profondamente preoccupate. Stasera c'è una riunione della nostra presidenza che spero si pronunci in modo molto forte e netto, con anche delle iniziative concrete in questo senso, ma questo lo vedremo domani. Però lì, come persona che lavora con le imprese tutti i giorni, è una iattura, quello che si sta profilando è una iattura, perderemo tutti gli uffici, è una iattura, lasciando stare l'ente provincia. E che cosa facciamo? Sono state raccolte 1500 firme, bene, temo che se fossero state 150.000 questo governo non gliene fosse, non gli sarebbe importato nulla di più. Purtroppo si vive in un momento dove c'è un governo, questa è una mia visione personale, che del popolo, la gente che ne importa, è giusto. Questo governo sta attivando agli enti locali quello che ha fatto con la società e con le imprese, tutela i forti a danno dei più deboli, e noi ci dobbiamo opporre. E bene vengano le iniziative politiche dell'onorevole e della regione, ma come Pratesi abbiamo il dovere di opporci, ma raccogliamo le firme, ma facciamo qualcosa di concreto. Andiamo, no, andiamo a Roma, siccome tanta di Roma passa per qua, facciamo una manifestazione qua, ma una manifestazione importante, perché è diritto, dovere di livellarsi quando ci sono certe iniziative che nessun organismo eletto dal popolo ha fatto. È un'iniziativa del governo, la facciamo sentire la voce di qua, facciamo un'iniziativa dei pratesi. Vi dico, in piazza Stazione, poi tutto il resto ve lo lascio dedurre a voi. Facciamo un'iniziativa a piazza della Stazione, dove a 100 metri passa l'Italia, e facciamo capire che vedo in piazza Piazza.
Associazioni, commercianti, artigiani, industriali, sindacali si sono espresse a suo tempo a favore della rebaste del Presidente Rossi. Quindi, vedete bene che le associazioni di categoria e i loro rappresentanti locali sappiano perlomeno come sono comportati i loro rappresentanti regionali. Non è soltanto per una puntualizzazione, perché anche su questo è bene ognuno.
Scusa, una bellissima replica, ripeto, non so più a rappresentare la Confcommercio. Si parlava di Ariavasta e non si parlava di Prato come possibile capoluogo, era un mondo completamente diverso. Stasera, a volte è vero, tranne la Confcommercio che indegnamente rappresentavo, quella posizione è rimasta la stessa, purtroppo, devo dire, da parte delle altre associazioni a teoria, come leggerete domani. La Confcommercio la pensa
di molto interessante anche su questo. Cosa rappresentava la situazione locale e regionale? Prego.
Sì, non ho molto da aggiungere a quello che è stato detto. Ci troviamo di fronte, scusate, mi presento, Carlo Alberto Bianchi, medico in pratica. Ci troviamo di fronte a un esperimento gestionale sui generis. Non voglio neanche entrare nel merito se sarà un bene o un male per Prato. Convinto che sia un male, qualcuno pensa che sia un male. Ma una cosa la voglio dire. Costituzione italiana 1948, articolo 133, comma secondo. La regione, sentite le popolazioni interessate, noi cittadini, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni. Questo significa tutto quello che è stato fatto poteva essere fatto solo attraverso un referendum. E questo significa anche, purtroppo, che per noi toscani, per noi pratesi in particolar modo, ma per gli italiani, in questo momento c'è stata una sospensione nostri diritti costituzionali. Buonasera a tutti, sono Sebastiano Campo e mi tolgo prima di iniziare che Sassolino alla scarpa per chi mi ha preceduto, perché faccio politica, sono della destra, segretario provinciale e non mi sento né un politico in prestito, né in affitto, né in noleggio e nemmeno in leasing. E francamente credo che sia l'ora di dire le cose come stanno, che più che dividere gli italiani tra politici e civici è giusto dire che tra persone oneste e disoneste, perché credo che chi fa politica a questi livelli si alza la mattina per lavorare e oltretutto si impegna nel poco tempo libero che rimane per l'interesse della comunità, credo vada rispettato e non si debba vergognare a parlare ai cittadini, e credo che sia buono che altri prendano queste prese di posizione, sono alquanto poco gradevole. Io credo, venendo al punto, che stiamo veramente vivendo in questo momento un pastrocchio classico italiano, perché francamente credo che sia bene chiarire che qualsiasi riforma che venisse fatta di riordino delle province chiaramente scontentava qualcuno, perché in Italia bisogna essere chiari, o siamo a favore o siamo contro le province. Perché francamente poi la mia posizione personale è che avrei voluto, non me ne voglio Alberto, avrei voluto tre regioni che costano molto più delle province. Dovete pensare che un assessore regionale costa tre volte un assessore provinciale. O... direi che dicevo che chiaramente un assessore regionale guadagna tre volte un assessore provinciale, oltre al fatto di dire che la regione l'unica vera competenza che ha, le altre sono deroghe, sono quelle inerenti alla sanità, perché poi non ha altre competenze, mentre bene o male la provincia è vicino ai cittadini, ha delle competenze specifiche in ambito ambientale, dei trasporti e della scuola, che chiaramente sono competenze importanti vicine ai cittadini. E quindi fra i due io avrei scelto francamente di mantenere la provincia e non la regione. Detto questo, chiaramente è chiaro che oggi dobbiamo prendere tutti qui una posizione chiara, che questo furto che è stato attuato nei confronti della nostra città debba in qualche modo essere visto nella maniera di unificare i cittadini per porre in atto una battaglia per riappropriarci della sovranità, una sovranità che, come chi mi ha preceduto giustamente ha detto, che oggi ci hanno tolto, ci stanno togliendo a tutti i livelli. Oggi siamo noi cittadini dei sudditi nei confronti di questi baroni che sono al governo e che francamente non ci rappresentano, perché non sono stati scelti da noi. Però credo anche che sia anche giusto a questo punto dire che c'è una unica soluzione percorribile. La soluzione sarebbe quella, e qui mi appello all'onorevole Mazzoni, che sia bene uscire dall'equivoco. Oggi l'unica soluzione è staccare la spina al governo Monti, il governo che chiaramente ha veramente affamato i cittadini, il governo che è il rappresentante dei poteri forti e delle banche, e credo che vada fermato nell'interesse dei cittadini. Che poi il signor Napolitano voglia mantenere questo governo dietro lo spauraccio del cambio della legge elettorale, beh, i cittadini non direbbero niente della legge elettorale. I cittadini vogliono mettere insieme il pranzo con la cena, cosa che questo governo gli ha tolto. E credo sia l'ora di uscire dall'equivoco, staccare la spina per favore, a favore per tutti i cittadini italiani. E non c'è altra soluzione, perché entro 60 giorni
questo decreto di Nesta Vecchia.
Parlamentari che ha già preso posizione su questo aspetto, dicendo che lui non voterà più la fiducia, comunque prenderà, ha preso le distanze dal governo Monti.
Di nuovo, caro Riccardo, dacci una soddisfazione con chi ci vuole e staccare questa spina.
Mauro Scarpinta, prego.
Io ho chiesto all'unico consigliere di fare un consiglio comunale aperto ai cittadini di Carmignano, quantomeno per spiegare che cosa sta succedendo, perché la linea guida delle assemblee devono essere ordinate e silenziose. Per chi non l'avesse capito, milito nell'estrema destra. Bravo. E quindi devo dire che ringrazio davvero Maurizio e il sindaco di Prato per averci spiegato finalmente che cos'è questa famosa città metropolitana, che creerà problemi ovviamente alle altre città, ma non credo che aiuterà nemmeno i piccoli comuni, che oggi hanno un rapporto importante, privilegiato, con una struttura vicina, come può essere la provincia di Prato, cioè pochi comuni, nel momento in cui Carmignano, parlo di mio comune, ma vale ovviamente per tutti gli altri, nel momento in cui diventassimo uno dei 70-80 che sono i comuni, è evidente che l'interesse per il suo sviluppo economico, rilancio turistico, per tutte quelle che sono le necessità di un piccolo comune, scenderebbero praticamente a zero. E naturalmente capisco molto bene che un'amministrazione solidamente legata al carro del PD tenda la prima cosa a parlare il meno possibile. Quindi, a stare zitti, no, si fa finta niente, ma no, non succede niente, no, va tutto bene, va tutto bene, no? Poi quando si arriverà al dunque, magari tutto bene non andrà, però mai a quel punto sarà troppo tardi. L'ha già detto Sebastiano, Riccardo Mazzoni sa che gli rompo le scatole ogni volta sull'argomento di staccare la spina al governo della miseria dei banchieri, so che non dipende solo da lui, però lui è più presente, noi ci vediamo per un bel grazie.
Buonasera a tutti. Io ho preso tutti gli appunti per gli interventi. Cercherò di essere breve. Come è noto, tutti quanti sanno che la Lega è sempre stata contraria a questo governo dei banchieri, quindi diciamo, se non altro almeno questo non ci può essere imputato a noi. Questo governo che non è stato eletto da nessuno, questo governo tecnico che è al servizio di potenze straniere, non si può permettere in nessun modo di prendere decisioni di questo tipo, di tagliare fuori la terza città del centro Italia. Questo non lo può fare. Se, come ha detto qualcuno, tra l'altro io voglio ringraziare il comitato spontaneo misto cittadini consiglieri che in questi giorni si è messo subito all'opera per la raccolta delle firme, per vedere se anche questo può essere un segnale. Però purtroppo, come ha detto qualcuno, ora non mi ricordo chi, come? Sì, ha detto che anche se raccogliessi 1,5 milioni di firme, a questo governo qui non gli interessa assolutamente, perché tanto loro fanno come vogliono. Quindi a questo punto restano delle azioni forti. Le azioni forti, se bisogna andare tutta la stazione a comprare il biglietto di questo treno, non ci sono alternative. Giustamente ha detto anche il sindaco, ci sono altri posti dove andare a tagliare. Abbiamo sempre detto, noi fin dai tempi non sospetti, e questo è stato anche uno dei motivi di dissidi interni della Lega, di togliere tutte le province, perché se veramente queste province sono un costo e non servono, vanno tolte tutte, altrimenti si scatenano delle guerre di campanile assurde, come sono successe in questi giorni. Abbiamo circa 200.000 dirigenti pubblici che prendono una media di 200.000 euro l'anno. Fate voi i conti, perché a me non mi riesce a fare. Quindi una cifra astronomica. Se andiamo a prendere queste e tante altre cose, questo governo qui purtroppo sta tagliando tutto, lo Stato sociale, sta tagliando qualunque cosa. Io quello che penso, ora finché è una parte politica, in questo caso il PD, di centro-sinistra, che appoggia questo governo filo straniero, filo delle banche, che svende il paese all'estero, vabbè, loro sono abituati a vendere il nostro paese agli stranieri, ai tempi dei tempi, ma che una forza alleata, ci consideriamo alleati ancora, del PDL, che continui ad appoggiare questo governo, non voglio dirlo che tipo di governo è, questa è una cosa sinceramente che mi sembra assurda, molto assurda. Quindi a questo punto qui, se c'è da staccare la spina, amici del PDL, Mazzoni, lo so, sei solo purtroppo per questa battaglia, però è arrivato il momento a questo punto, visto che non ci sentono, non possiamo permettere che vanno a smantellare tutto in questo paese. È la notizia di questi giorni che stanno vendendo all'asta i balneari, cioè posti di la 1000 aziende al giorno. Ma dove si vuole andare? Ci hanno raccontato la favola dell'euro, che saremmo stati meglio con l'euro in futuro, i figli. Abbiamo scoperto sulla nostra pelle che è una favola. L'euro ci ha messo in ginocchio. Poi purtroppo non andiamo tutti quanti a lamentarci se la gente vota per un noto comico che ha abbracciato questa battaglia dell'euro. Purtroppo l'euro è stato un bluff, una fregatura. Tanti paesi dell'Europa non sono nell'euro e col cavolo ci pensano a entrare nell'euro. E le conseguenze sono queste. Le conseguenze purtroppo sono queste. Io ho finito, certamente. A chi tocca, se vuole parlare.
Era detto di fare un'assemblea del rovescio, però se non alzate la mano e vi segnate, e diventa difficile farvi parlare, perché c'è chi è meno timido.
Cristiano Pacifico, le persone si possono spingere a parlare, se guarda avanti.
Buonasera. Allora, io sul discorso della fratesità purtroppo ci ho sempre avuto dei dubbi, non perché non ci creda o non ci voglia credere, ma che purtroppo in questi 50 anni che fate proprio quest'anno, di prove ne ho avute poche. Sono nato un po', nel tempo che si è stata istituita questa provincia, poi dopo poco ce l'hanno tolta. Però se siamo qui a parlare ancora di una riunione che c'è adesso, e di una che ci sarà mercoledì dell'altra parte, così perlomeno come è disegnata, se noi ci si trova appunto disuniti su questa battaglia, non credo si possa fare tanto, perché come è stato giustamente detto, a nessuno ai vertici interessa della provincia di Prato e dei suoi abitanti, dei contorni, eccetera. Deve interessare a noi. Allora, io chiedo questo. Intanto, per fare un po' di chiarezza, ho sentito parlare di un termine temporale di tempo che noi abbiamo per fare qualcosa. Perché se noi non si sa quanto tempo abbiamo per fare qualsiasi proposta che sia, non ci si può neanche organizzare. Abbiamo un mese, allora lo chiedo anche a lei, 60 giorni, ecco, focalizziamo, cioè chiedo a chi deve tirare le fila, focalizziamo intanto il tempo che abbiamo per fare qualcosa e poi concentriamoci tutti se c'è la possibilità di fare qualcosa. Stasera si può fare degli spunti. Allora, intanto secondo me se si parte già divisi un'altra volta tra centro destra e centro sinistra siamo già battuti in partenza e questo ve lo posso garantire, perché se è vero abbiamo degli onorevoli a Roma sui giornali che sono favorevoli, quindi già qui è una battaglia quasi persa in partenza, perché a Roma ci dicono: ma se non siete d'accordo voi di Prato cosa volete da noi? Cioè questo rendiamocene conto, perché se siamo già divisi qui sul territorio, poi se c'è un onorevole di Prato che la pensa diversamente è un conto, ma se sono il 60-40 o viceversa, cioè come si può pensare di vincere? Io sono abituato a vincere, bisogna pensare, lo ripeto, ho sempre gli esempi calcistici, se una squadra lotta, poi si può anche perdere, ma si lotta fino alla fine. Qui non c'è neanche la possibilità di andare a lottare, ma cosa si va a fare a Roma se si ha le firme? Giustamente, se si riuscisse a raccogliere 150.000 firme, ma quante ne sono le firme da qui a un mese? Che si arriverà a 30-40.000? Siamo già divisi in partenza, dove si va? Quindi la riflessione da fare, perché poi si può fare tutte, Aldo, ha ragione, ma si ne può fare 3.000 di queste riunioni. Ma se poi al guscio accanto c'è una che la fa da riunione e dice l'esatto contrario, in che si cerca? Allora, in che si deve fare? Va bene, signora, anche a me mi sta bene venire a vedere quando chiacchiere e parlare del più e del meno alla fine. Cosa si deve fare? Intanto, quanto tempo abbiamo? Informiamo di queste cose, ci ha detto il sindaco. Informiamo la gente, subito, ma a tambur battente di quali sono le problematiche. Le problematiche future quali saranno? Queste. Poi, se si vuole fare anche una cosa, chiamiamo qui il lupo nero nella tana, nella nostra tana, chiamiamo il Rossi e chiediamogli a lui le cose. E non viene, perché non viene? Chi lo paga il Rossi? Si paga. E allora chiediamo noi alla regione toscana, andiamoci in 20.000 alla regione toscana. Ma capito? Ma se non ci si muove, se si sta a casa tutte le sere, cosa credete di fare? Allora, andiamo noi alla regione toscana a 20.000, ma andiamoci non tra un mese, tra una settimana. E se c'è messa questa riunione mercoledì, andiamo tutti e siamo qui, andiamo anche mercoledì al 10. Ma io ci voglio, venite di voi. Andiamoci allora, andiamo nella segreteria del Partito Democratico. Chi li conosce? Andiamoci, anch'io li conosco, ce li ho anche in casa, ma ci può anche a dire. Allora, se poi qualcuno alla fine o ha sbagliato o prende un abbaglio, parliamo con il signor Rossi, vediamo quali sono queste abbaglie e si prende noi. Però andiamoci a parlare, se si sta sempre a fare le riunioni in casa da noi si fa quattro.
Scusate, a chiarimento di questo, per questa serata erano invitati tutti il consiglio comunale, tutti gli assessori, il presidente della provincia, i consiglieri provinciali, tra l'altro ci vedo che qualche uno ci sono, gli assessori provinciali, tutti i segretari dei partiti, di cui l'unica si è certificata dell'UDC perché c'aveva una riunione politica del segretario regionale, ma che comunque è d'accordo con noi per mantenere, come dire, tutti quelli che sono i diritti tolti da questo decreto emanato. Che da questo punto di vista, se qualcuno non c'è, non è che possa andare a fare barbacipone. Quello che raccomando, se c'è una riunione mercoledì per confrontarsi, non perdete l'occasione. siate laggiù e abbiate il coraggio di dire le cose e si diano stasera. Io non sono convinto che questa città la si debba ripiegare su se stessa e accettare tutto. A me vi va bene perdere e vi va bene anche fare dei gesti che sono al di là di quello che è la normalità, però vi vorrei citare perché che dietro c'è qualcuno e non che c'è il cuore.
Sei stato anche troppo educato.
No, per chi non mi conosce, mi presento, io ho avuto e ringrazio il sindaco dell'invito, sono il consigliere provinciale, sono il capogruppo di Italia dei Valori, quindi sono l'esponente di sinistra, non di centro-sinistra, ma di sinistra, poi declinate pure come centro-sinistra. Ringrazio il sindaco perché è stato tempestivo, magari sarebbe stato opportuno esserci domani sera, e capisco parlamentari magari in martedì sono meno disponibili, perché forse con l'auspicata sentenza, forse ci sarà o non ci sarà per la Corte Costituzionale, può darsi che avevamo qualche elemento più, ma comunque ci possiamo rivedere e ne discutiamo successivamente. Brevemente, io non vorrei parlare come esponente politico, anche perché io ho una collaborazione, sempre con i colleghi del Consiglio Provinciale sono afferenti al Partito d'Azione, quindi una cosa che non dico forte se volta, ma arriva e finisce, spero che non finisca lui, ma insomma. Però degli elementi li volevo portare qui, e qualcuno mi ha preceduto con il Comune Carpignano, l'assessore Magnolti, il consigliere Magnolti, che mi ha anche Mazzoni. La città è una città metropolitana, quella che si è andata a costituire, tranne insieme a altre due o tre in Italia, che non ha le stime della città metropolitana. Quindi anche quel versante lì comunque lo terrei in attenzione, anche se è difficile molti casi. E ve lo dico con cognizione di causa professionale, se mi permette, io sono il presidente dell'ordine degli agronomi delle forestali di questa provincia, per ancora di questa provincia, e no, a prescindere da questo, che poi non sono un funzionario regionale, ma a prescindere da questo, sinceramente sono preoccupato, ma preoccupato dal punto di vista di gestione del territorio. Perché una città metropolitana, come giustamente qualcuno ha preceduto, l'ha detto, che nasce su un'ottica europea, centro-europea o nord-europea, che vede centrale un agglomerato urbano che focalizza sui servizi. Ovviamente tutto quello che in qualche modo scivola, un cambio inclinato verso questa città metropolitana, è di fatto un elemento in aggiunta, in attento, ma di supporto sviluppo relativo alla città metropolitana. Io temo che invece col tempo il nostro territorio, e se mi permettete parlo come qualcuno ha citato anche prima, comuni, non il comune di Napoli, stasera siamo invitati dal sindaco del comune di Napoli, se mi permette parlo così per tutti i territori, però qua il fatto che questa tipologia di città metropolitana, e qualcuno l'ha definita non impropriamente, ma lo usante adesso un po' pensata, non sia funzionale invece totalmente al territorio, ma non solo al territorio della montagna pratese, pistoiese e infatti anche a Montalbano, ma anche a alcune ispezioni di territorio era già presente alla provincia di Pisa. Perché effettivamente pensare che brandelli importanti di questo territorio siano gravitanti e di supporto a una città che comunque non è una metropoli, probabilmente strategicamente non è funzionale. Io temo che piano piano, scivolando negli anni, succeda, soprattutto per le aree non passate interne, non di elite, forse in Montalbano è una di elite che in qualche modo si salvaguarderà da questo punto di vista, anzi, si permetta, forse ci sarà una sinergia perché tre province uniscono, fanno in questo caso, solo in questo caso, un elemento di forza di quel territorio lì che sarebbe a sviluppare. Ma io penso alle aree montane, già sono montano periferiche sacrificate sui bilanci, soprattutto per il trasporto locale e quant'altro. Succederà molto, con molta facilità, come è già successo in certe aree della ricezione di Grosseto, che comincerà a dire che il punto è ONES, cioè quelle aree lì saranno in qualche modo meno governate o meno attenzionate dal centro, perché non sono di supporto al centro, non lo sono più un'idea medievale di supporto di Bentovalli al centro, ma non lo sono neanche socialmente, e questo mi preoccupa. Non mi preoccuperebbe in un'area pianeggiante padana con un grosso agglomerato centrale, mi preoccupa in questa situazione. Mi preoccupa perché queste aree qui, e poi concludo, non voglio far lunga perché poi giustamente hanno, ci sono altri quattro che vogliono parlare, mi preoccupa perché in qualche modo avremo delle situazioni che saranno molto disallineate. Una piccola cosa, perché ho fatto parte come capogruppo insieme a altri della commissione che poi non ha prodotto un documento finale o lo ha prodotto in sede consigliare ma non è intervenuta più in fondo, direi che come al solito, senza guardare le divisioni di parte, ci siamo comportati da quel Ghibellini su dei punti che probabilmente chi rappresenta il comitato provinciale alla Pratese è stato attenzionato da questo punto di vista, come quel Ghibellini quando poi i nostri vicini, parlo degli emiliani, ma non perché hanno una connotazione esplicitamente di sinistra, parlo degli emiliani perché sono più pragmatici, hanno raggiunto, hanno prodotto un punto su cui poi non si è discostato il governo di questo paese. Noi ci siamo comportati a prescindere da pandemia o meno, questo a prescindere dalle battaglie future, su quell'oggetto di cui discutiamo stasera ci deve ricordare che questo non va bene. E non si è trattato esclusivamente di divisioni partitiche. E qui mi come la penso io? Penso che questo paese avrebbe meritato di più, avrebbe meritato forse una legislatura istituzionale dove però non abbiamo avuto delle risposte stanche in questo paese, non siamo pragmatici, oddio, tanto te lo sai, da questo punto di vista i francesi ebbero questo coraggio, fermarsi, azzerare o comunque ridisegnare il territorio, compresi i comuni, perché non capisco perché i comuni della Vallata non diventino un comune solo, i comuni del Montalbano, e non dico solo Carmignano e Poggiacariano, da questo punto di vista siamo tutti un comune solo, perché Montemurlo non diventa un comune a Montale e Conagliano, in modo più nazionale. Quindi poi le divisioni, comprese le province e le regioni, e si parla sulle funzioni, sui bisogni e su quello che è la modernità. Questo non lo facciamo perché siamo mediterranei, perché abbiamo una cultura dove si deve parare magari agendo sul più debole, che questo era un evento provinciale, e poi io ho raccolto le firme per l'abrogazione delle province, quindi lo posso dire, agendo sul evento provinciale, quando poi sarebbe stato più giusto agire su tutto l'evento. Tant'è che il comitato provinciale lo sa, che la battaglia poteva essere portata in fondo unitariamente, sapendo che la prossima legislatura si dovrebbe occupare poi della riforma delle regioni, lo farà, non lo farà, in cui Massa Carrara ipoteticamente dovrebbe andare con la Liguria, quindi effettivamente la provincia Monstre fino a Massa di fatto probabilmente non l'avremmo vista se non temporaneamente, su quello non abbiamo trovato il punto d'accordo.
L'autonomia è anche
vi ringrazio per l'attenzione,
grazie Mori di essere venuto anche come rappresentante comunque del centro-sinistra, mi ha dato atto che è presente e che ha ricevuto l'invito magari come tanti altri. C'era Aldo Milone, Roberto Di Saliti, Alessandro Zella, quindi poi Luca Novelli, quindi si vuole scrivere a parlare.
No, scusate, siccome vedo già qualcuno comincia a andare via, io quello che vi vorrei dire, noi vi siamo chiamato stasera in una maniera anche forse poco professionale, soprattutto diciamo contando sul calore, sulla vicinanza di tante persone a questo problema, ma per mobilitarsi vuol dire continuare a fare questo lavoro, e a me quello che mi pare di intercettare da parte dei cittadini è di dare un po' un mandato di dire tutto quello che è possibile fare, vedremo come organizzarlo, di farlo, perché l'opinione è quello di non bollare. Questo mi sembra di aver capito, no? Per cui stasera più commenti e più illustrazioni, più partecipazione c'è, meglio è, e tanto vale, proprio per dare segno che non ha contraddistinzione di partito, di parte politica, quando si va a parlare di questo argomento, sia la parte PD, sia la parte PDL o chi altro, di specifici o meno, cerchiamo di partecipare, perché se solo facendo sentire la nostra voce e la nostra opinione, in qualche maniera si garantisce anche l'ascolto, perché se si va laggiù, io è vero, 1500 più non è stato facile, bisogna ringraziarlo, ma un son nulla rispetto ai che ci vuole e che bisognerebbe vedere. Se noi, forti del vostro mandato, andremo avanti a vedere se sta pensando di fare un consiglio comunale, una proposta a Roma per poter illustrare e vedere chi dei partiti viene a sentire queste cose. Se
sta guardando se da un punto di vista costituzionale si può in qualche maniera intervenire, perché via via in divenire vi avvertiremo e vi informeremo di quello che sta succedendo, ma voi non mollate, continuate a esserci a far sentire la vostra opinione.
Cancellandolo dalla geografia, cioè sulla carta geografica un domani Prato non ci sarà più, ci sarà Firenze, città metropolitana, cioè diventerà un quartiere. Chi è che ha usato l'espressione lusitana di Alberto Magnoni? Io faccio questo termine di paragone: Firenze sarà Beverly Hills, no? Conoscete il nostro quartiere, e Prato sarà il Bronx, perché con le problematiche che ha Prato, con la complessità del fenomeno, noi non potremo che essere considerati come tali. Tra l'altro qualcuno ha già telefonato a qualche consigliere provinciale da Firenze dicendo: bene, voi sarete il nostro quartiere cinese, tra l'altro. Quindi tenete presente che tipo di considerazione. Quindi non è una questione di abolizione delle province, cioè il fatto che noi siamo stati incappiati, incastrati in una città metropolitana e non c'era motivo per fare una cosa del genere. Cioè è stata trattata la peggiore plaza in questo momento. Noi diciamo tutti la seconda città della Toscana, la terza dell'Italia centrale, la diciottesima in Italia, trattata come se fosse una circoscrizione, un quartiere. Di conseguenza questo, caro Carlo, mi spiace, tu provieni anche dall'Arma dei Carabinieri, ci sarà declassamento della questura subito, commissariato. E io credo che, come direbbe Catalano, meglio 20 che 10, no? Cioè, compagnia dei carabinieri, declassate il comando, guardia di finanza, ma vi rendete conto della città con queste problematiche? Con la prima città con interpreti di immigrati, con una comunità cinese, con i problemi che sta dando? Cioè, declassare già gli organici attuali non erano adeguati in termini numerici per portare avanti una situazione per affrontare le problematiche così complesse di Prato. Immaginate un declassamento, che cosa succederebbe in questa città? Perché in effetti i ministeriali guardano soltanto a questo. Guardate, il Ministero dell'Interno ha stimato che per fine anno mancano 22.000 poliziotti. Immaginate che cosa è per loro, manda dal cielo a pulire diverse questure, prendere personale per distribuirli sul territorio nazionale. E voi pensate che penseranno a Prato? qualche parlamentare del PD ha parlato anche di una risorsa in più, una risorsa, e i soldi che arriveranno a Firenze, pensate che li investiranno su Prato, pensate, cioè loro, Firenze che diventa praticamente, come ho detto, Beverly Hills della situazione, penseranno di investire su Prato. Poi 12 consiglieri metropolitani, fate, ma che presenza avremo noi seno a questa città metropolitana? Ecco perché mi accingo a concludere, ripeto, la mia preoccupazione è far capire che qui si sta cancellando una città dalla cartina geografica. Non è più una questione di abolire tutte le province, perché si possono anche abolire, ma tu sei rimasta incastrata, ingabbiata in questo mondo che è la città metropolitana, che non aveva motivo di esistere. E questa è la grossa preoccupazione, ripeto. E chi dice il contrario sugli uffici territoriali o mente o è incompetente.
Roberto Ricamino.
Sì, buonasera. Per favore. Allora sentite, io sono il presidente pro tempore del comitato provinciale Area Pratese, che è stato l'indegno erede di tanti personaggi che hanno contribuito a ottenere la provincia, alcuni sono stati già nominati, va bene, quindi non c'è bisogno. Come fa a cambiare tutto? Norma questa una sera passa. Allora, va bene. Comunque, detto questo, io bisogna che mi diate un pochino di spazio, però ve lo chiedo subito, perché evidentemente coloro che mi hanno preceduto hanno espresso in maniera molto chiara, lucida, senza ombra di problemi, e quindi il mio discorso iniziale, le linee essenziali sono già state espresse, non mi voglio ripetere. Voglio ripetere quello che hanno discusso, piccoli anelli e cenni che potrebbero essere della provincia oggi, ma sono, va bene. Allora volevo dire, questa legge è stata approvata prima un decreto, poi nel mezzo, non l'ho sentito rammentare, ma c'è stata una delibera del 20 luglio del governo, molto importante, Gazzetta del 24 luglio, e poi c'è stata l'approvazione della legge. E poi, come se i cittadini o coloro che dovessero applicare la legge, quindi mi immagino il capo e la regione, non avessero ben capito, il governo Filippo Patroni Griffi ha pubblicato anche un vademecum. Qui ci sono le risposte, o ci dovrebbero essere, cioè, le risposte a tutti i quesiti che vengono posti, perché c'è una fase iniziale in cui vengono spiegate le linee generali della legge, ma poi ci sono le domande specifiche, singole, che può fare qualsiasi cittadino. Non so se mi capite quello che voglio. La domanda è chiara, non ve le sto qui a leggere, ma insomma sono la domanda e risposta. La domanda che qui è fondamentale, la domanda fondamentale è questa, domanda è quesito 31, un cittadino domanda al governo, questo l'ha fatto il governo, per dire attenti signori del CAL e della regione, non sbagliate, io vi ho fatto la legge ma vi do anche la spiegazione. Il territorio delle province destinate a divenire città metropolitana potrà ampliarsi con l'adesione di nuovi comuni o province? Quindi ciascuno di noi l'avrebbe potuta fare. La risposta del governo è questa. Sì, per quanto attiene i comuni. Vale a dire un comune confinante con la provincia di Prato, in Firenze, e attualmente nella provincia di Prato, potrebbe fare una delibera comunale, ma dimmi se sbaglio, perché questa è una roba molto tecnica, a chiedere di aggregarsi. Ma, seconda domanda, non è invece consentito che una o più province siano accorpate in seno ad una delle province sopprimente, per esplicita previsione della previsione contenuta nella deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 luglio, quella a cui ho fatto riferimento prima. Quindi guardate quante contraddizioni. Hanno dato in quattro versioni diverse questa legge, tutte e quattro hanno detto questo. Ora, l'hanno già detto tutti, ma volete voi questo governo che fino ad ora ha fatto tagli con gli accetta e ha creato anche una categoria di persone a tutti noi ignota, cioè gli esodati, che stesse a fare questa operazione, l'ho chiamata io, di alta chirurgia laparoscopica, cioè mette questa da 24 ore. Qui c'è stato qualche primo punto. Secondo, volevo dire, qualcuno ha criticato, dice le province vanno con le cadute, qualcuno hanno risposto, cioè, noi siamo incastrati, noi non si può neanche uscire, non si può neanche fare la battaglia per una legge costituzionale per abolire tutte le province, perché noi siamo più province, noi siamo dentro città metropolitana, è una trappola. Poi la provincia, e sono tutte inutili, però nonostante quello che venga detto qui, che ha nessuno smentito, il comitato volle la provincia di Prato per far promuovere la città di Prato. La provincia fu vista come uno strumento, perché ci si accorse che se si voleva diventare una città con pari diritti e uffici e altri, bisognava diventare provincia, perché gli uffici, lo ripeto per l'ultima volta, l'ennesima volta, in Italia per ora vengono dati per destinazione o per rango, non per necessità. Isernia, la cui provincia ha totalmente 89.000 abitanti, aveva la prefettura, l'annata e la Banca d'Italia. Prato no, questa è la realtà. È inutile che vengano a ragionare, si chiuderà, si vedrà. No signori, questa è la nostra, chiaro, ognuno dice il suo parere. Va bene, questo discorso è molto importante, quindi bisogna ottenere, essere, vuoi gli uffici, diventa provincia. Ma la provincia che è? Ma gli vuoi gli uffici, devi diventare provincia. Questo è quanto esiste ad oggi in Italia. Se anche tu hai bisogno, ma non sei provincia, dimostrazione lampante del fatto. Fino al primo, forse più anziani se lo ricorderanno, fino al primo luglio del 63, Prato aveva la Banca d'Italia. Fu tolta perché Prato non era provincia. Prato diventò provincia nel 92, nel 91 lo statuto della Banca d'Italia era stato cambiato dicendo le filiali della Banca d'Italia possono avere, questo possono a noi ci ha fregato, cioè, no, voglio raccontare alcune cose anche se non erano proprio attinenti, poi arriverò anche a poi il sindaco, qualcuno è contro il sindaco attuale, insomma, dice che bisogna andare alla città metropolitana eccetera, forse per fare uno spregio del sindaco per essere eletti vinca un'altra parte politica, roba di genere. Qui non vince nessuno, non ve lo ricordate, pensateci bene, perché la prossima votazione, o che vinca Scegli o che vinca Pingo Pallone, sarà un sindaco ridotto a un quartino, non intero, né mezzo, a un quartino. Quindi è anche una cosa contraria, cioè, a certe visioni politiche che ci sono. Io non riesco a comprendere, qui si perde tutti. Non è che perde una parte e vince un'altra, questo è il nostro paese. Poi piccole cose. Gli industriali, io si ho sentito dire, sì, a parte che anche qui c'è stato molti cambiamenti, perché in una dichiarazione a Notizie di Prato, il Cavigli disse che lui era molto contento della provincia Prato, Pistoia ed eventualmente Mugello e Empoli. Longo, della Camera del Commercio, disse che non avrebbe visto male anche una provincia avere lo sbocco al mare per le merci, eccetera. Ora hanno fatto questa dichiarazione, va bene? Ed è stata riportata dai giornali. Vi voglio dire, scusate, concedetemelo questo, tant'anni che si lavora, quindi un attimino di ribalta, concedetecela. Allora, e volevo dire, questo è importante, industriale, avete letto tutti sui giornali l'altro giorno, no? Dice no, è importante, eccetera, eccetera. Speriamo che non ci tolgano l'agenzia delle entrate, l'Inps. Attenti bene, speriamo che non ci tolgano. Poi cosa hanno detto? Ve lo leggo subito. Tutti d'accordo, però speriamo di conservare qualche ufficio. Non facciamoci fagocitare, dobbiamo preservare la nostra identità. Ma allora come stanno le cose? Se dopo hanno paura, io devo andare dentro a uno, no alleato, a dare subito di uno. E ho paura, queste paure, se va tanto bene, dovrei andarci a braccia aperte, dire, oh, amico mio, questa è la realtà. Ma attenti bene,
loro guardano ai loro uffici, l'agenzia delle entrate, e la scuola non deve guardare il provveditorato, e gli architetti e i geometri devono guardare il catasto, che io ho fatto le file a Via dell'Agnolo a pigliare il numero alle 3 di notte. Cioè, non so se vi capite questa idea. E la motorizzazione, tutti si sono scandalizzati, e Mazzoni ha fatto un monte di interventi, e tutto va via, l'autoscuola, e qui i cittadini vanno là. E la ragioneria dello Stato, che è anche poco importante, ma che fa, se qualcuno lo sapesse, le dichiarazioni dei redditi 7.30 degli statali, gratis. Vanno tutti via. Questa è la realtà. Questi vanno via, perché non, il risparmio non è nell'eliminazione la parte, nell'eliminare la parte politica delle province, è nell'eliminare gli uffici, perché di 4 prefetture ne fanno una. Questa è la realtà. Poi un domani si starà a vedere. Scusate che abbiate pazienza, ve lo chiedo per l'ennesima volta. Alcuni hanno definito. Ma Prato ci guadagnerà in questa città metropolitana? È pariscente. Che cosa vuol dire pariscente? Io so che è un termine fisico, cioè si sta nel mezzo. Preferireste voi essere pariscentrici o capoluogo? Che vuol dire pariscente? Perché essere pariscentrico ti fa avere la prefettura? Essere pariscentrico ti fa avere i vari uffici? Sono in mezzo. E che tu conti di mezzo? Poi non ricordate che questa è la città metropolitana fiorentina. Non mi fate imbrogliare città metropolitana Firenze, Prato, Bisogna. Non esiste. Tanto che vi dirò anche, ormai abbiate pazienza, che tutto il canaio che è successo in questi anni fra area e città, che non ci ha capito nulla, l'area, è inutile che dicano molti, l'area si fa là. L'area c'è già, fu istituita dalla regione nel 2000 con una delibera. Io chiedo sempre la palla di Mazzoni. Quindi siamo già nell'area, ma non bisogna essere sentiti, perché lavorare fra tre enti autonomi e sovrani va benissimo, ma non lavorare con uno solo che comanda. Non so se mi capite, io la mia sovranità mi spossessa. Non so se qualcuno non capisce, me lo dica, perché vorrei essere chiaro al di là di tutto. E all'industriale vorrei dire una cosa, e a tutti i commercianti. Ma che cavolo ce ne facciamo della Camera dei Commerci inaugurata 7 giorni fa? Scusate, se si ragiona in questo modo. È stata una Camera dei Commerci meravigliosa. Già in quella sede io andai e parlai con tante persone. Sa cosa mi dicevano tutti? Tante persone, diciamo, qualificate, ex anche rappresentanti della Camera dei Commerci. Ma ti saliti?
Senza che interrompo, tanto per leggerti che c'è scritto sul decreto. La città metropolitana di Firenze comprende altresì il territorio già appartenente alla provincia di Prato e Pistoia. Esatto. Le parole in italiano hanno un significato, ci hanno veramente detto.
Allora, quindi, non so se avete capito, ecco, quindi questa Camera di Commercio, cioè, aggiungo un'altra cosa. Voi sapete che la questura l'hanno ingrandita, avete visto, hanno fatto per l'affare, e che ce ne facciamo? Prima si diventasse questura c'era un santa poliziotta, bravo. Ora c'è 300. Io non lo so, pensateci voi. Scusate, no, voglio dire ancora altre così. C'è una cosa a cui pochi hanno fatto riferimento, che a me mi ha colpito. L'articolo 18 della legge, che è quello che riguarda specificatamente le città metropolitane, dice che tutti i beni della provincia soppressa, di cui la città prende il posto, passano di proprietà della città metropolitana. Ed aveva una certa logica, quindi, la delimitazione della città ad una sola provincia, perché sono il territorio mio, cambia nome e divento proprietario io. Ora qui cosa si verificherebbe? Siccome la città metropolitana acquisisce il territorio di 3 province, i beni della nostra provincia, tanto per fare un esempio, Palazzo Banci Buonamici e Palazzo Novagliucci, a chi vengono intestati? Alla città metropolitana, fino a prova contraria. Così dice la legge. A parte vi state rendendo conto che va la legge di trippa, diceva il mio professore di diritto, e dove tu la fini e non la fa. Altri esempi. Scusate, abbiate pazienza. Quando? No, mi dica lo capite, se non ho affetto. E vorrei dire un'altra cosa. Qualcuno dice, andiamo a vedere che la città dice, la città metropolitana. Parliamo di infrastrutture, parliamo di mobilità, andiamo a vedere. Io se vado a vedere e non mi sta bene posso uscire. Qui che vado a vedere? Ci sono già dentro. A vedere il che? Cose strane. Levare il comune a una città, scusatemi, questo è un fatto, ma mi sembra anche importante questo. Levare il comune ad una città è come levare l'anima di questa città. Perché il comune nostro ha quasi 1000 anni. A quasi 1000 anni, non so se mi capite, è la istituzione più antica che abbiamo. A che cosa ci si attaccano? Si fa il comune di che? Non siamo più comuni. Questo è fondamentale. Abbiate pazienza. Poi, un episodio, detto fatto episodio, perché io ero strutturato un altro tipo di intervento. Nel 1959, questo non c'entra nulla, per dirvi la storia, corsi e ricorsi. Nel 1959 a Prato nacque la 100.000esima cittadina, l'unica comunità risalita. Era Prato, era l'unica città di 100.000 abitanti a non essere provincia. Oggi siamo l'unica città di 190.000 abitanti a non essere né provincia, né città metropolitana, né comune. Mi suggerisce Ciardi che non è che dica una stupidata dire in città metropolitana, perché ci sono delle città metropolitane più piccine di Prato. Esatto. E volevo un'altra cosa, sempre a proposito di corsi e ricorsi. Nel 1988 Prato, perché forse molti non lo sanno, o per gioventù o per distrazione, purtroppo bene per loro, sono più giovani di me. Nel 1988 Prato alle ore 20 era provincia, alle ore 21 non eravamo più, perché Del Pennino raccolse il 10% delle firme della Camera, 663 firme, e riportò tutto in aula. Ecco perché la nostra provincia poi fu fatta nel 92. Oggi eravamo tutti tranquilli, eravamo una volta di informazioni anche. Questa volta di ferro vede un trampolone dell'ultima ora, cioè, ha fatto succedere questa cosa. Quindi guardate che assurdo, guardate quel che assurdo, scusami, fammi finire, guardate che assurdo, e poi l'ultima cosa, siamo passati a discutere, come dicevo prima, con varie persone, anche lo stesso Mazzoni, nello stesso, scusatemi, Magnolfi che è andato via, che ha fatto tantissimo per la provincia. E ragionare, diceva, ma qui se si fa la provincia troppo grossa, da Prato a Massa, ci sta che essendo il territorio grasso, il grosso, gli uffici vengano diffusi nel territorio, si perderà qualche cosa. Ora questo problema non ce l'abbiamo, si perde tutto. Grazie, buonasera.
Sono state dette tante belle cose, si sa mai di tante notizie. Mentre questi signori andranno a Roma e nelle istituzioni a perorare la causa di Prato, vogliamo raccogliere l'appello dello Spada e veramente fare una manifestazione alla stazione e accompagnare gli interventi di questi signori a Roma, da Prato, ma con cose veramente importanti e visibili. Un'idea potrebbe essere anche quella del Baglierone, di rifare la barriera che Prato non poi è in tutta la città. Perché bisogna fare delle cose eclatanti, anche l'iniziativa del sindaco, famoso, l'intervista nella toilette, magari ha fatto scorgere il naso a qualcuno, ma è tutto lo scopo. quindi tutta l'Italia ne ha parlato. E qui dobbiamo fare cose per tutta l'Italia parte di casa.
Buonasera, cerco di essere attento. Allora, per rispondere alla Marisa, devo fare una considerazione personale. Una riunione come quella di stasera bisognava che fuori se la fila non ci fosse resto entrare in sala. Non mi sembra ci sia tanta partecipazione. Per cui non so come si potrà fare una manifestazione di quanti punti. Un'altra cosa, per rispondere a quelle signore che dicevano cosa si può fare, posso altro che ribadire il pensiero dell'onorevole che ha detto bisogna far capire ai nostri eletti del PDL che è venuto l'ora di staccare la spina, perché qui noi si sta vivendo in una dittatura parlamentare con l'appoggio presidenziale, dato che tutti i partiti stanno appoggiando questo governo Monti, che ha fatto sfracelli, ma li ha fatti per un motivo molto semplice, perché nessun partito poteva fare quello che ha fatto il governo Monti, perché avrebbe perso tutti i voti. Questo si sa. Comunque, io penso che i parlamentari, la cosa a cui sono più sensibili sono i voti. Se noi si riesce a farli capire che non si possono più ripresentare a Prato a chiedere voti, a fare le passerelle elettorali, penso che faranno qualcosa per questa città. Se no è inutile che continuiamo a venire qui a chiedere voti, perché tanto non faranno più. E poi domande. In Sicilia c'è stato il 52% di astensione e devo vedere i Bersani, ma sarebbe stato anche la parte avversa se avesse vinto. Devo vedere i Bersani che gioisce della vittoria, ma questo l'ha vinto con il 12-13% della popolazione, ma questi ne hanno persi tutti, il 52% di astensione, ma chi ha vinto? E si continua a tenere in vita questo governo. Ma facciamo valere per vedere se si riesce a prendere un pochino di tutti i voti. Solo questo volevo dire.
Donne.
Buonasera a tutti, sono Alessandro. Credo che voglio ringraziare il sindaco per questa iniziativa. Da tanto tempo che in città si dà la possibilità ai cittadini di esprimersi, che in questa situazione meglio proprio questa cosa, questa iniziativa. Io sono venuto, intervengo volentieri su due punti, prima sul lato sentimentale e poi esprimendo una posizione politica. Io sono venuto qui e la vorrei fare come una battuta, anche per strammatizzare un po'. Sono venuto qui pieno di speranze, sperando che da stasera ci possa essere una voce unita di tutti per la nostra città che non perda la nostra indipendenza e la nostra autonomia conquistata 20 anni fa. Quindi non sto a ripetere i tecnicismi, che non si tratta della provincia, qui si tratta di perdere i conti. Io per fare una battuta stanotte, io vorrei stanotte dormire tranquillo, perché stamattina ho avuto un info, mi sono svegliato dicendo che c'era scritto Prato, frazione di Firenze. Io voglio che la realtà succeda questo. Questa è una cosa che io mi meraviglio, che qui c'è un punto politico che forse, e questo forse si può riallacciare un po' a un fallimento della politica. Sarò breve, a un fallimento della politica un po' in generale, che non riesce più a far vibrare le corde dei cittadini. Qui si tratta di un fatto democratico, cioè che un governo per decreto scancelli la storia di una città dell'autodeterminazione, di poter eleggere un proprio sindaco, un proprio rappresentante, è una cosa che non esiste. Cioè io credo neanche Mussolini con i potestanti è riuscito a fare questa cosa. Questa è una cosa vergognosa, che mi preoccupa il fatto che forse la politica non è riuscita da queste iniziative in poi la politica, la loro politica, intendo in senso generale, la può farvi vibrare le corde dei cittadini per rendersi conto cosa ci sta accadendo, perché forse non c'è una consapevolezza di quello che ci sta. Io ho sentito dire prima sul discorso del territorio, gli uffici territoriali, una cosa un'altra, a me poco importa se sia scritto questura o commissariato, cioè non è il nome. La cosa che preoccupa, come ha detto Milone, infatti, mi avete anticipato, il nome è sostanza e verrà a mancare un organico. Manca un altro punto che forse non è stato detto. Oggi il sindaco della città è eletto direttamente dai cittadini, è il capo politico di una comunità, e oggi se ha un problema viene ad incontrare il questore e parla del suo territorio direttamente con il questore. Questo è un fatto politico importante, perché dopo il sindaco che sarà relegato solo a fare dei decreti, delle ordinanze per i piedi di sosta, perché questo farà tutto per le strade e per tutto, quando dovrà chiedere udienza a quel commissariato di pochi uomini ci sarà, forse avrà un tramite al commissariato di Prato dove dovrà chiedere udienza ai questori di Firenze che saranno lasciati. Questi sono problemi importanti, una città come questa non se lo può permettere. Non se lo può permettere. Io voglio portare delle testimonianze su un punto anche di alcuni cittadini stranieri che sono in regola, che sono qui da tanti anni, che sentono anche loro la preoccupazione di questa cosa, e su certe questioni devono avere necessariamente più contatti con gli uffici, per esempio della questura. Sono preoccupate perché anche loro sentono la necessità che ci sia un'autonomia di questa città. Quindi io credo cosa c'è da fare. Dal punto di vista parlamentare io ho buona fiducia né Mazzoni, o con meno fiducia dall'altra parte. Naturalmente questa partita va giocata, poi detto i sentimenti, detto le cose, va giocata certamente sul lato politico, perché se si pensa che solamente non si trova un qualcosa, se è possibile, secondo me, quando la politica è la politica mi hanno insegnato dell'arte del possibile e dell'impossibile. Forse mettendo in atto qualcosa in questi 60 giorni, perché una cosa è certa, che fra 60 giorni il Prato non esiste più, allora qualcosa bisogna fare. Dalla nostra parte, cittadini, io credo che sia importante organizzarsi, questo è un primo incontro dove bisogna contagiare chi non c'era, cioè andare a parlare veramente, questa è una missione, perché se la città non piglia questa consapevolezza siamo finiti, cioè Prato non esiste più. Quindi io credo da parte nostra, dei cittadini, gli stessi partiti, e bisogna avviare a fare un'azione di contagio verso il Prato, e naturalmente deporre anche l'ascia di guerra e andare a trovare dove c'è delle convergenze anche con chi insomma sta da quell'altra parte, cioè nel senso la segretaria Bucetti si è dichiarata per la città metropolitana perché si diventerebbe di serie A, però io noto che anche in consiglio comunale c'è degli esponenti di primo piano del PD che fanno manifestazioni che faranno in favore della stigmatizzando questo decreto governativo. Quindi qui la politica deve giocare un ruolo importante, andare a vedere se si trova un qualcosa. Io non so a cosa servirà a livello cittadino, ma io qualcosa quando si tratta di difendere la propria libertà, la propria autodeterminazione che proviene da una cultura ormai millenaria dei nostri popoli. Paura di raggiungere questo obiettivo, non ci si farà, ma più avevano segnato che più gli ostacoli più sono alti, più l'obiettivo si può raggiungere. Quindi diamoci tutti una mano, stringiamoci intorno al sindaco, perché anche certi distinguo che viene fatto, la gente si mettiva il sindaco perché ha fatto un'intervista sui cugini, secondo me il sindaco è stato anche troppo educato. perché no, forse sei stato troppo stitico, perché questa meritava proprio una cosa del genere. Quindi stringiamoci su un potere sindaco, buttiamo fuori le parti politiche, partecipiamo e contagiamo tutti, perché non si può arrivare a questo. Io vi ringrazio.
Scusate un attimo, nel frattempo che fermiamo treni, stazioni e auto, è sparito un giubbotto nero, se lo ritrovate è il mio, con un mazzo di chiavi dentro, grazie.
Hanno sbagliato.
Tutto a Paradiso proprio succede, eh. Buonasera a tutti, io volevo intervenire per ultimo se sono riuscito. Ah no, c'è lui, allora fare due secondi anche. E intanto... Volevo parlare anche te? No. Volevo precisare questa cosa perché la stampa l'ha trasformata come il funerale alla provincia. Noi non abbiamo fatto il funerale alla provincia. Il comitato ha fatto il funerale alla città di Trani perché è inserita nella città metropolitana. Questa è la precisazione che c'è da fare perché ho letto sulla stampa alcune cose non corrette. E quindi la correzione mia è questa. La seconda cosa che volevo dire, pur essendo d'accordo con Zella di mettersi in nota per poter creare qualcosa vicino al sindaco già da stasera come volontari per un comitato che organizzerà le nuove iniziative da prendere per poter portare avanti quello che ho sentito dire da tutti, però lo dobbiamo fare già da stasera. E una cosa, risaliti per me, se io hai fatto un po' reso conto della tua attività, quindi dell'area pratese, io ti chiedo fortemente che cosa fa il comitato area pratese ora, in questo momento. È aggressivo, è forte, continua. Ecco, volevo sapere quello che faceva, non quello che ha già fatto, che lo conosciamo. Poi vorrei dire un'altra cosa, no, poi ti dico una cosa giunge, aspetto che mi rispondi dopo. Al di là di tutto quello che succederà, noi non abbiamo, ti do una battuta, lo voleva mettere il nome nell'ospedale, no? Questo qui a Prato, no? Come si chiamerà? Si chiamerà ospedale numero 11 dell'area metropolitana. Non si chiamerà con nessun nome, ma con questo che vi dico io. Anche questa è una cosa che bisognerà affrontare tutti insieme e decidere se gli si deve mettere il nome o no, come si deve. Lo dici dopo, io finisco, ecco, la disponibilità è totale, mettiamoci intorno al sindaco, vediamo tutte le iniziative da fare, noi già da stasera siamo a disposizione, grazie. Patrizio Battoni della Lega.
Buonasera, volevo dire che la Lega Nord in questa battaglia è con Prato e con il nostro sindaco e perché come cittadini pratesi ci sentiamo defraudati della nostra storia e della nostra identità, quindi siamo pronti a scendere in piazza e a lottare con voi e speriamo di raggiungere qualche risultato perché vogliamo bene a Prato.
Intanto rispondo a Cesti, come il comitato provinciale alla Pratese dice cosa stiamo facendo, la mosca tira il calcio ai pochi rari, no? Quindi noi nel nostro piccolo stiamo cercando di, con le nostre voci, di far sentire la nostra. Noi avremo la proposta, se l'onorevole Mazzoni... La nostra proposta è quella di un emendamento che prevede la costituzione di una provincia Prato-Pistoia, cioè questo deve essere portato in Parlamento e quindi combattere per questo e quindi salvare Prato come capoluogo di provincia. L'unica soluzione in Parlamento attuale è questa le soluzioni successive, cioè se Prato dovesse entrare nella città metropolitana e quindi si parla di salvare Questura, sono tutti discorsi che per noi dovrebbero venire dopo. Allora, se c'è ancora un minimo di possibilità di salvare questa benedetta città, facciamolo, e quindi portiamo avanti l'emendamento che prevede la costituzione della provincia Prato, Pistoia, da sola, come si è sempre detto di fare. Alla fine moriremo? Non lo so, proviamoci. Grazie.
Allora, buonasera, io ho male in corpo stasera, ho un nervoso che il primo che mi guarda male vedi anche lui che ha. Allora, stasera si è sentito solo lamentele, sembra c'è cattivi e noi siamo buoni, noi siamo brutti e siamo buoni. Allora, quindi se si parla di fare le cose eclatanti, la cosa eclatante intanto vuol dire facciamo delle cose anche su piccole, come qualcuno ti ha fatto, no a discorsi, a fatti, poi per il resto mi pare la platea, ci si sa coi morti, però speriamo che lo riprendano. Per quanto riguarda i fatti eclatanti, Santa Fortuna è 25 e viene il vescovo nuovo a Prato, non lo facciamo entrare, si va sul giornale, si va alla televisione, non si ammazza via nessuno, se viene un frate si fa entrare e gli si butta anche fuori davanti, ma il vescovo nuovo che deve andare a fare la pace che vada, no, dopo verrà, perché io sono uno dati sul genere. Ora fermiamo, si va sui giornali e poi ti si spiegherà perché. Grazie.
Grazie caro Pescazzi, anche se siamo anche ridotti volevo dare il mio piccolo contributo di pensiero su questa vicenda. Ecco, facendo seguito a quello che ha fermato il nostro sindaco, sono testimoni di un fatto specifico che riguarda questa vicenda, perché le cose non avvengono mai per caso e mi pare che anche stasera forse abbiamo perso un pochino il segno di questa vicenda. Vedete, la città metropolitana di Firenze, Prato e Pistoia non è nata ieri. Da un punto di vista formale e politico, già nel 2010 all'interno della provincia di Firenze è stata costituita una commissione speciale, ripeto, una commissione speciale dal titolo Città Metropolitana Firenze, Prato, Pistoia. Il fondamento giuridico di questa iniziativa, signori, è la strategia disegnata molti anni fa non solo dalle persone che sono state qui chiamate, ma soprattutto dal governatore Martini, ex sindaco di Prato, il quale formalmente deliberò l'esistenza e la creazione dell'area vasta. Il problema che affrontiamo oggi è l'effetto di queste determinazioni, nel senso che qualcuno ha pensato bene di far coincidere la città metropolitana con il territorio dell'area vasta. Perché? Perché questo? Cui protest? Tutto questo. Il motivo è molto semplice. La
Area vasta è partita innanzitutto per realizzare le reti di area vasta, e mi riferisco alla rete idrica integrata e alla rete del gas, perché la Toscana, la regione Toscana, non ha nessun altro merito, è sotto gli occhi di tutti, è l'unica rete che è stata realizzata insieme ai quattro nuovi plessi ospedalieri. Per il resto, viabilità, strade, rete vero dei rifiuti, aeroporti, logistica, interporti, zero assoluto. Quindi l'omogeneità che si va sostenendo, che è stata sostenuta, del territorio della Piana rispetto a queste che dovevano essere le strutture dell'area vasta non esiste proprio. C'è solo il centro di potere formidabile del vecchio apparato del Partito Comunista, poi diventato questo, poi DS, con la sua rete, quella sì che è una rete efficientissima, dentro le società partecipate, dentro la grande distribuzione. Signori, questo è il problema. È un'aquila bicipite, è business, è potere economico puro, potere clientelare, controllo del territorio. Ma di quale territorio, signori? Ma ci siamo chiesti del perché un segretario nazionale è così attento alla problematica bravo? Scusate, mi sento una voce nel deserto. Sono 3 anni da quando ho preso la residenza a Prata che vado dicendo, attenzione, io vengo da un'esperienza lunga sul territorio di questa Repubblica. E dalla Carvana, guardando al basso, ho capito una cosa. Prato interessa così tanto al potere perché Prato è il secondo bacino elettorale operaio dell'Italia, ma lo vogliamo capire o no questo? Dopo il nord c'è solo Prato. Qui è il bacino del potere. E qui perché Bersani fa queste pressioni sul governo in carica? La risposta è questa. È l'assicurazione sulla vita. Perché su al nord, va bene, il sistema ha ceduto, c'è stata la neve, abbiamo visto lo sfondamento. Qui oggi è il potere vero di quello che resta dell'SPC. Attuale. E merito a quei giovani che noi dovremmo seguire con attenzione, dei DS di Prato, a quei giovani che stanno guardando al proprio elettorato e non alla nomenclatura al potere, e non è una cosa da poco. Quindi, riferendomi anche all'attenzione e alla riflessione detta di Magnotti, credo che sia molto, come dire, opportuno guardare con attenzione a questo elemento. Ma qui io vi volevo dire una piccola cosa. Vedete, il presidente Barucci, che verrà qui a Prato, però Roberto, dice che verrà a Prato. Il presidente Barucci, presidente della provincia di Firenze, in seno al Comitato per le Autonomie Locali, all'Assemblea, è stato uno dei più, come dire, attivi sostenitori di quella famosa doppia proposta che è partita per quanto riguarda le province della Toscana, che aveva una cosa singolarissima. Entrambe le due proposte, colpite dal vento incrociato di tutti i presidenti e i sindaci di essere della Toscana, eppure signori, andatevene a leggere, ha una cosa singolarissima: la sua premessa era fotocopia l'una dell'altra. E che cosa dice questa premessa? Noi siamo unanimi nel chiedere al governo la deroga per Prato Pistoia. Non so se abbiamo capito di cosa stiamo parlando. Il governo si è sentito pienamente legittimato
ad inglobare questo territorio nella città metropolitana, per il fatto obiettivo che al di là di quello che erano le disposizioni legislative, proprio dal comitato delle autonomie locali e dalla regione è partita la proposta di derogare per Prato e Pistoia. E derogare da cosa? Dalla provincia o derogare dal fatto obiettivo che proprio queste due città potevano essere cooptate nella città metropolitana? E questo è il punto. Allora vedete che il cerchio si chiude, perché altrimenti come si spiega che un presidente della regione, un presidente della provincia di Firenze, così attivo al punto da costituire una commissione speciale per questa città metropolitana, poi quando si trova in seno al comitato per l'autonomia è così attivo, vero, nel derogare? Quindi c'è puzza di crociato. Allora, come vediamo, i conti quadrano, ma a questo punto non voglio andare oltre, cedo la parola a Maxo.
No, la parola del sindaco per chiudere con le conclusioni.
Io credo che tutti si sia consapevole delle gravi colpe che questo territorio già avuto precedentemente, perché che si sia trattato la Cenerentola della Toscana la colpa non è anche nostra. Noi ci siamo venduti per 3 lire. Tanti che hanno amministrato questa città non hanno mai rivendicato quelli che erano diritti propri. Questa è la grave situazione e noi siamo colpevoli di questo, perché non ci scordiamo che artefici del nostro destino siamo noi. Fin tanto lo si vuole, fin tanto si prende responsabilità di questo e fin tanto sa la determinazione e la tenacia di portarlo avanti, anche facendoci la faccia e anche essere isolati, come siamo isolati da 3 anni a questa parte. Ma poi quando si parla di Esteos, ma ve ne rendete conto che il Prato con il 38% di Consia, che è il primo socio di maggioranza, il secondo è all'11%, il secondo socio più grosso all'11%, e noi ci tengano fuori da 3 anni dall'organizzazione di questa società. Questa è la realtà. Eppure avendo denunciato certe cose, ma non avete un'idea che con quel ricorso contro il Comune dopo essere condannati dall'antitrust per averci portato avanti 18 mesi illegalmente e che ne subiranno anche quelle sarasse, la procura si vorrà muovere in base a tutti i reati che hanno commesso per bloccare questo discorso, vuol dire per Prato non avere 24 milioni a disposizione da investire sul territorio in questo momento. Io venerdì ho fatto una conferenza stampa per denunciare. Sono 24 milioni in meno di risorse a disposizione da spendere sui territori. Ci fosse stato uno dell'opposizione ha detto qualche cosa e ci fosse stata un'indignazione. Su Facebook si è avuto il 70 interventi perché mi sono messo su un water e 11 interventi contro questo discorso. Questa è la realtà, ma quando lo dovete prendere coscienza di questi fatti? Noi siamo Cenerentola, vede appartamenti in perdita, e non si sa come fare a sistemare la gente. E i costi crescano in una maniera incredibile, i trasferimenti dalla regione non ci vengono. Si va a vedere quello che è il discorso, ma guardate il paradosso. Noi si esporta rifiuti per 120 milioni l'anno quest'anno. Siamo andati al lato per cercare di fare un piano strategico industriale delle aziende che raccolgano per pagare meno, per costare meno lo smaltimento e di conseguenza la via. Noi si rappresenta, chi ha votato sì a prorogare la gara di 2 anni a fare la fusione, siamo stati i comuni che rappresentiamo il 54% dell'intera area. Lo sapete perché l'ha bocciata? Perché il 7% ti ha detto no fino a presenza, il 7% della popolazione ha impedito questo piano. Allora, avete un'idea che vuol dire entrare in una città metropolitana in una conferenza con 73 persone e ragionare così? E se siamo in questa condizione è perché nessuno ci ha messo la faccia, perché sempre un'idea del compromesso, stiamo buoni perché se no dopo, perché qui, perché là, perché sotto e perché sopra. E se non si prende coscienza e più deboli si fa dopo la magna, noi saremo sempre in queste condizioni. Sì, è inutile venire qui a sentire 3.000 lamentele, tutti si è commesso un errore,
Nessuno ci aveva voluto mettere la faccia, perché tanto la mattina ci si svegliava, oh cazzo, quanto siamo furbi, io tanto me la cavo. E con quest'idea, una volta e una volta e l'altro, ci hanno addormentato per 60 anni. E se siamo in questa condizione, ci si merita. E allora, quanto ci vogliamo rimanere? Io so per le proteste uscite. Io so per trovare un sistema. Diciamo, si spenge la luce tutta alle 9 la sera, per loro non si accetta. In maniera tale da comunicare e da fare, come dire, una protesta e abbia un senso, che possa essere fatta da tutti. Almeno ci si conta. Si vede quanta gente la voglia veramente di impegnarsi. Che vive, che non ci fa prendere più dai fondelli, bisogna fare questi, e bene, vengano fuori tutti quelli che se ne frega di questa situazione, che vogliono perpetrare questa situazione, e che lo fanno fregandosene, perché sono diventato onorevole in culo a fratesi. E da questo discorso, un conto è un sindaco che si mette su un palco, conta ciascun cittadino e parlando con suoi amici o suoi parenti, con suoi fratelli o suoi cognati, con conoscenti, con quelli di qualsiasi natura, perché non è un discorso politico, è un discorso di carattere, di forza di questa città. C'è o non c'è? Le abbiamo le palle e le abbiamo vendute qualche anno fa. Che da questo punto di vista io spettiamo, non ho più voglia di lamentare. Certo faremo tutti gli atti, che è possibile, emendamenti, sottoemendamenti o quello che sarà, ma c'è di boccia
tutti.
Che da questo punto di vista, se non facciamo sentire la verità, e che per i fondelli non ci porta più nessuno, che si chiami PG, PDL, in un modo o in un altro, in qualsiasi modo, liste civiche, non siamo disponibili, perché questa idea di compromesso latente, di sempre con tutti insieme, bisogna farsi vedere, bisogna osare, alla fine è un indistinto. E la colpa ai problemi dove vengono i cittadini? Io oggi non posso sapere. Ma lo sapete, puttana della miseria, cosa è il problema del patto di stabilità? E sono andato a vedere sul discorso della tangenziale, il tronco 1 e 2, il comune Prato deve incassare 1.600.000 dal 2008 e ci salta a noi il patto di stabilità perché la regione non li ha dati alla provincia di Stuoia. E trovo la provincia di Stuoia. Cioè, noi la tangenziale la si è finanziata con soldi del bilancio del comune. Visto io l'ha finanziata con soldi della regione. Ma ve ne rendete conto della situazione in cui siamo? Cioè, ma noi siamo un coglione di sfida. Io venerdì tutte queste cose ve le ho dette. Prato che 100 milioni di lire, perché 20 milioni sono gli swap, 55 gli hai gas, una ventina di milioni, 22 sono tubi di Publiacqua. E tenete presente che Pugliacqua non si è pagato le tariffe aumentate per fare gli impianti a Firenze e tutto intorno. Ma che si deve a dire per dire basta? Che questa storia non è insopportabile, che è il sistema, ma che quasi sei assessori provinciali e 16 consiglieri, ma che è questa roba? Ma fin quanto si deve credere a questo cattopardismo e cambia tutto per non cambiare nulla? Dalla prima alla seconda in che c'è stato? Cambiamo tanto e cambiamo la seconda o la terza, la fa uguale. Allora, in questo discorso lo vogliamo mettere la faccia? Vogliamo effettivamente dire? Allora avveniamoci, diamo dei segni delle dimostrazioni, perché tanto se si va per gli istituzionali, il sistema ti ammazza, come ha ammazzato sempre tutto. Ah, è stato talmente capace di autoalimentarsi che alla fine ci ha fatto sembrare, cazzo, il furbo posato così, ora posa, domani voterò in un'altra maniera. Tutti i furbi si crederesse. E si torna sempre nel sedere più rotto di prima. Questa è la verità. E se non si piglia coscienza di questa, non è per antipolitica, ma è perché queste azioni devono essere, come dire, portate avanti. Io ho provato sulla buona conferenza stampa, che cazzo lo sapranno tutti. Che ne sapete queste storie? Io trovo le persone che dicono, ah, è così. E come la storia è sempre il comune Prati, sì, no, si è messo per l'abolizione della provincia. E sono qui a chiedere ad abolirle tutte, ad abolire il sistema inesaurato. E non passa come quello che può proteggere la provincia di Prati.
Senti, io per carità ce l'ho messa per 3 anni e continuo a metterla per altri 5 per quelli che sono alla fine della legislatura, ma se non è tutta la città che prende lo scelto, che sia di sinistra, di centro-sinistra, di centro, di centro-destra, di destra o quello che volete, di liste civiche, se usiamo noi a dare la dimostrazione che non si può più essere presi per il naso, veramente la situazione non ci sarà nel sito, lo potete cambiare, potete cambiare il presidente della regione, potete cambiare gli onorevoli, potete fare il che pare, ma il sistema ve lo metterà sempre in quel punto.
Gracias.